Lo yoga della nutrizione di Omran Michael Ivanov, edizioni Prosveta. Capitolo 1. Nutrirsi, un atto che riguarda la totalità dell'essere. Quello che vi dirò sulla nutrizione è della più alta importanza e pochissime persone, anche fra le più istruite ed evolute, ne sono a conoscenza. Certo, all'inizio questo argomento vi apparirà poco interessante, ma ascoltandomi e soprattutto cominciando a mettere in pratica queste verità, sarete costretti a riconoscere che esse possono arricchire, abbellire e trasformare la vostra esistenza. Supponete che, a causa di particolari circostanze, siate dovuti rimanere senza cibo per parecchi giorni, per cui vi sentite talmente deboli da non poter più camminare né fare un solo movimento. Anche se siete estremamente colti o ricchi, tutto il vostro sapere e le vostre ricchezze non valgono niente di fronte a un pezzo di pane o un frutto che qualcuno vi porta. Infatti, già dopo il primo boccone vi sentite rianimati. Non è meraviglioso? Quell'unico boccone ha messo in moto talmente tanti meccanismi e forze che per enumerarli tutti non sarebbe sufficiente un'intera esistenza. Ma vi siete mai soffermati, almeno una volta, sulla potenza degli elementi contenuti nel cibo e sul fatto che, per rimettervi in forze, un pasto sarà sempre più efficace di qualunque vostro pensiero, di qualunque vostro sentimento o della vostra volontà? Il cibo, al quale attribuite solo un'importanza istintiva e non un'importanza intellettuale, cosciente, è il solo e unico mezzo in grado di ridarvi energia e salute. Grazie a esso potete continuare ad agire, parlare, sentire, pensare. Fra i loro lavori, gli iniziati hanno dedicato molto spazio alle ricerche sulla nutrizione. Hanno scoperto che il cibo, preparato nei laboratori divini con saggezza inesprimibile, contiene gli elementi magici capaci di conservare o ristabilire la salute, non solo fisica, ma anche psichica, e di apportare le più grandi rivelazioni. Ma per beneficiare di questi elementi è necessario conoscere le condizioni da soddisfare. Ovviamente non si può negare che il mondo intero ponga la questione del cibo al primo posto. Tutti cercano per prima cosa di risolvere questo problema. Ogni giorno lavorano e addirittura si battono per questo fine. Molte guerre e rivoluzioni hanno questa origine. Tuttavia, tale atteggiamento nei confronti del cibo è ancora solo un istinto che gli esseri umani hanno in comune con gli animali. Non hanno ancora compreso l'importanza spirituale dell'atto di cibarsi. Non sanno mangiare. Osservateli durante un pasto. Ingeriscono il cibo in modo meccanico, inconscio, inghiottono senza masticare, agitano nella mente e nel cuore pensieri e sentimenti caotici e spesso mangiano addirittura litigando. Turbano così il funzionamento dell'organismo. Nessun processo può svolgersi in maniera corretta, né la digestione, né le secrezioni, né l'eliminazione delle tossine. Migliaia di persone si ammalano senza sapere che quei mali derivano dal loro modo di nutrirsi. Basti vedere cosa succede nelle famiglie. Prima dei pasti nessuno ha qualcosa da dirsi. Ognuno sta in un angolo a leggere, ad ascoltare la radio o ad occuparsi dei propri passatempi. Ma non appena si tratta di mettersi a tavola, tutti hanno qualcosa da raccontare o perfino conti da regolare e allora parlano, discutono, litigano. Dopo un simile pasto è necessario andare a riposare o addirittura a dormire perché si è sonnolenti, appesantiti e chi deve lavorare lo fa svogliatamente e senza entusiasmo. Chi invece sa mangiare correttamente si mantiene lucido e ben disposto. Ma allora chiederete, in che modo si deve mangiare? Vi parlerò del modo in cui un iniziato concepisce la nutrizione. Dato che egli cerca di mettersi nelle migliori condizioni per ricevere gli elementi preparati nei laboratori della natura, un iniziato comincia col raccoglimento, legandosi al creatore, e soprattutto non si lancia in conversazioni, ma mangia in silenzio. Il silenzio durante i pasti non va considerato solo una consuetudine da convento. Un saggio, un iniziato, mangia in silenzio e quando prende il primo boccone cerca di masticarlo coscientemente il più a lungo possibile, fino a farlo scomparire nella bocca senza nemmeno doverlo inghiottire. Lo stato in cui si prende il primo boccone è infatti estremamente importante. È quindi necessario prepararsi a farlo nelle migliori condizioni possibili, perché è proprio il primo boccone a mettere in moto interiormente tutti gli ingranaggi. Non dimenticate mai che il momento più importante di ogni azione è il suo inizio. È questo a dare il segnale per la messa in moto delle forze. E queste forze non si fermano a metà strada, ma vanno fino in fondo. Se inizierete in uno stato armonioso, tutto il resto avverrà armoniosamente. Occorre mangiare lentamente e masticare bene, perché questo favorisce la digestione, ma anche per un altro motivo, perché la bocca, che è la prima a ricevere il cibo, è il laboratorio più importante, in quanto è il più spirituale. Su un piano più sottile, la bocca ha la funzione di un vero e proprio stomaco. Essa assorbe le particelle eteriche del cibo, le energie più sottili e più potenti, dopodiché i materiali più grossolani vengono inviati allo stomaco. La bocca contiene apparecchi estremamente perfezionati, ossia alcune ghiandole situate sulla lingua e sotto la lingua che hanno il compito di captare le particelle eteriche del nutrimento. Quante volte avrete fatto questa esperienza? Eravate affamati e avete cominciato a mangiare. Fin dai primi bocconi, ancora prima che il cibo potesse essere digerito, vi sentivate già ristabiliti, rinvigoriti. Com'è possibile così rapidamente? Grazie alla bocca, l'organismo ha già assorbito delle energie, degli elementi eterici che sono andati ad alimentare il sistema nervoso. Prima che lo stomaco riceva il cibo, il sistema nervoso è già nutrito. Quando parlo degli elementi eterici che bisogna cercare di estrarre dal cibo, non dovete stupirvi. Un frutto, per esempio, è composto di sostanze solide, liquide, gassose ed eteriche. Tutti conoscono bene le materie solide e liquide. Pochi si occupano dei profumi, che sono già più sottili e appartengono al mondo dell'aria. Quanto al lato eterico, che è legato ai colori del frutto e soprattutto alla sua vita, è un campo, questo, totalmente ignorato e trascurato, che tuttavia è della più grande importanza, poiché è grazie alle particelle eteriche degli alimenti che l'uomo nutre i suoi corpi sottili. Dato che l'uomo non possiede soltanto un corpo fisico, ma anche altri corpi più sottili, eterico, astrale, mentale, causale, buddico e atmico, sedi delle funzioni psichiche e spirituali, si pone per lui il problema di sapere come alimentare i propri corpi sottili, che, a causa della sua ignoranza, rimangono spesso senza nutrimento. Egli sa più o meno cosa dare al corpo fisico. Dico più o meno perché la maggior parte degli esseri umani mangia la carne, che è nociva alla salute fisica e psichica, ma non sa alimentare gli altri corpi, il corpo eterico o corpo vitale, il corpo astrale, sede dei sentimenti e delle emozioni, il corpo mentale, sede dell'intelletto, e ancor meno i corpi sottili superiori. Vi dicevo che occorre masticare bene gli alimenti, ma la masticazione è soprattutto per il corpo fisico. Per il corpo eterico è necessario aggiungere la respirazione. Come l'aria ravviva la fiamma, sapete bene che si deve soffiare sul fuoco per rianimarlo. Così fare delle respirazioni profonde durante il pasto consente una migliore combustione. La digestione altro non è che una combustione, così come lo sono la respirazione e la riflessione. Solo il grado di calore e la purezza dei materiali differiscono da un processo all'altro. Mangiando, dovete dunque fermarvi ogni tanto e respirare profondamente, affinché la combustione permetta al corpo eterico di estrarre dal cibo le particelle più sottili. Dato che il corpo eterico è il conduttore della vitalità, della memoria e della sensibilità, così facendo beneficerete del suo corretto sviluppo. Il corpo astrale invece si nutre di sentimenti, di emozioni, quindi di elementi fatti di una materia ancora più sottile delle particelle eteriche. Soffermandovi qualche istante sugli alimenti con amore, preparate il vostro corpo astrale a estrarre alcune particelle più preziose di quelle eteriche. Quando il corpo astrale ha assorbito tali elementi, ha tutte le possibilità di suscitare sentimenti appartenenti a un ordine estremamente elevato. L'amore per il mondo intero, la sensazione di essere felici e di vivere in armonia con la natura. Gli esseri umani vanno perdendo sempre più questa sensazione. Non provano più la protezione, la sollecitudine, l'amore e l'amicizia degli oggetti, degli alberi, delle montagne e delle stelle. Sono inquieti, turbati e anche quando sono al sicuro nella loro casa, perfino durante il sonno, hanno l'impressione di essere minacciati. È un'impressione soggettiva, poiché in realtà non sono affatto minacciati, ma interiormente qualcosa si sgretola e non si sentono più protetti da madre natura, in quanto il loro corpo astrale non ha ricevuto il nutrimento necessario. Nutrite il vostro corpo astrale e proverete indescrivibili sensazioni di benessere che vi spingeranno a manifestarvi con generosità e benevolenza. E se avrete dei problemi importanti da risolvere, saprete mostrarvi di ampie vedute, comprensivi e tolleranti. Per nutrire il suo corpo mentale, un iniziato si concentra sul cibo e per meglio concentrarsi chiude gli occhi. Dato che il cibo rappresenta per lui una manifestazione della divinità, egli si sforza di studiarlo sotto tutti i suoi aspetti. Da dove viene? Cosa contiene? Quali sono le qualità che gli corrispondono e quali entità se ne sono occupate, poiché su ogni albero e su ogni pianta lavorano esseri invisibili. Con la mente assorta in tali riflessioni, l'iniziato estrae dal cibo elementi superiori a quelli del piano astrale. Da questo gli derivano una chiarezza e una visione profonda della vita e del mondo. Dopo un pasto consumato in simili condizioni, egli si alza da tavola con una comprensione così luminosa da renderlo capace di intraprendere le più grandi opere del pensiero. La maggior parte delle persone crede che sia sufficiente leggere, studiare e riflettere, sviluppare le capacità intellettuali. No, lo studio e la riflessione sono attività indispensabili, ma insufficienti. Durante i pasti anche il corpo mentale deve essere alimentato per diventare resistente e capace di sforzi prolungati. È necessario comprendere bene che, essendo il corpo astrale e il corpo mentale, rispettivamente il supporto del sentimento e del pensiero, questi due corpi hanno bisogno di ricevere un nutrimento appropriato affinché l'uomo possa svolgere il proprio compito sui piani affettivo e intellettuale. Al di là dei tre corpi, eterico, astrale e mentale, l'uomo possiede altri corpi di un'essenza ancora più spirituale, i corpi causale, buddico e atmico, sedi della ragione, dell'anima e dello spirito, che pure vanno nutriti. Li nutrirete lasciandovi pervadere da un sentimento di riconoscenza verso il Creatore. Questo sentimento di riconoscenza che gli esseri umani vanno perdendo sempre più vi aprirà le porte celesti attraverso le quali riceverete le più grandi benedizioni. A quel punto tutto si svelerà a voi e così vedrete, sentirete, vivrete. La riconoscenza è capace di trasformare la materia grossolana in luce e in gioia e quindi bisogna imparare a utilizzarla. Se saprete come alimentare i vostri tre corpi superiori, le particelle sottili che avrete captato in questo modo verranno distribuite ovunque, nel cervello, nel plesso solare e in tutti gli organi. Comincerete a rendervi conto di avere altre necessità, di assaporare altre gioie di natura superiore e vi si apriranno possibilità sempre maggiori. Quando avete terminato il vostro pasto, non alzatevi da tavola immediatamente per iniziare un lavoro o una discussione, ma non va bene nemmeno andare a sdraiarvi o a sprofondarvi in una poltrona per un'ora o due. Se vi coricate per riposare, si fa per dire, in realtà non vi riposerete affatto, ma vi appesantirete e il vostro organismo diverrà pigro. Quando avete finito di mangiare, rimanete tranquilli un momento facendo alcune respirazioni profonde. che consentiranno una migliore distribuzione delle energie nell'organismo. Così vi sentirete estremamente disponibili per intraprendere ogni genere di attività. Non è sufficiente iniziare bene il pasto, occorre anche terminarlo nel miglior modo possibile per dare un buon avvio ai diversi lavori che vi attendono. Non dimenticate mai che ogni attività ha un suo inizio e che il momento essenziale è proprio l'inizio. Capitolo 2. Rani Yoga. Al giorno d'oggi le persone, turbate dal ritmo frenetico della vita, cercano i mezzi per ritrovare il loro equilibrio e praticano lo yoga, lo zen, la meditazione trascendentale oppure imparano tecniche di rilassamento. Non dico che tutto questo sia inutile, ma io ho trovato un esercizio più semplice e più efficace: imparare a mangiare. Quando si mangia, in mezzo al rumore, al nervosismo, alla fretta eccessiva e alle discussioni, a che serve andare poi a meditare o a fare esercizi di yoga? Perché non capire che 2 o 3 volte al giorno tutti abbiamo l'occasione di fare un esercizio di distensione, di concentrazione e di armonizzazione di tutte le nostre cellule? Se vi chiedo di sforzarvi di mangiare in silenzio, non solo di non parlare, ma anche di non far rumore con le posate, masticando rapidamente ma a lungo ogni boccone e facendo ogni tanto qualche respirazione profonda, ma soprattutto concentrandovi sul cibo e ringraziando il cielo per tutta questa ricchezza, è perché questi esercizi, apparentemente così insignificanti, sono tra i migliori per acquisire la vera padronanza di sé. Sarà la padronanza delle piccole cose a darvi la possibilità di padroneggiare quelle grandi. Quando vedo qualcuno che è negligente e maldestro nelle cose piccole, è facile per me sapere non solo in che disordine è vissuto nel passato, ma anche come tutte le sue lacune si rifletteranno negativamente sul suo avvenire, perché tutto è collegato. Naturalmente è difficile tacere durante i pasti per concentrarsi unicamente sul cibo. E quando si riesce a tacere e a controllare i propri gesti esteriormente, si fa rumore interiormente. Oppure, se si riesce a calmarsi interiormente, è il pensiero che se ne va altrove. Ecco perché vi dico che la nutrizione è una forma di yoga, poiché saper mangiare richiede attenzione, concentrazione e maestria. Ma per poter concentrare il pensiero durante i pasti è necessario avere già preso l'abitudine di nominarlo nella vita quotidiana. Se siete sempre attenti a non lasciarvi invadere da pensieri e sentimenti negativi, allora il terreno è pronto e tutto sarà facile. Direte, ma allora occorre prepararsi tutta la vita solo per mangiare nel modo giusto? Sì e no. Non tutti i problemi possono essere risolti solo per il fatto che si sa mangiare correttamente. Noi consideriamo i pasti come punto di partenza, ma ciò non significa che non ci sia nulla di più importante e che per tutto il resto della giornata ci si possa lasciare andare. Non dovete interpretare male le mie parole. Bisogna essere attenti e vigili tutta la giornata e mantenere l'attenzione e la vigilanza anche durante i pasti. Un pasto è una cerimonia magica grazie alla quale il cibo deve trasformarsi in salute, in forza, in amore, in luce. Provate a osservarvi. Quando avete mangiato in uno stato di agitazione, di collera e di ribellione, per tutto il giorno vi manifestate con acredine, nervosismo, parzialità e se avete qualche problema difficile da risolvere, la bilancia penderà sempre dal lato negativo. Poi cercate di giustificarvi dicendo «Non posso farci niente, sono nervoso» e per calmarvi prendete delle medicine, che in fondo non servono molto. Per migliorare lo stato del vostro sistema nervoso, imparate piuttosto a mangiare. Quando vi trovate davanti al cibo, dovete lasciare da parte tutto il resto, anche gli affari più importanti, poiché la vera cosa importante è nutrirsi secondo le regole divine. Se avete mangiato in un modo corretto, tutto il resto si risolverà molto rapidamente. Mangiare correttamente permette dunque di guadagnare tempo e di fare una grande economia di forze. Non crediate di poter risolvere i problemi più facilmente e più rapidamente quando siete in uno stato di agitazione e di tensione. Anzi, vi lascerete sfuggire di mano gli oggetti. Direte una parola sbagliata, urterete le persone e poi dovrete passare intere giornate a riparare i danni. La maggior parte degli esseri umani non si rende conto che le minime attività della vita quotidiana sono di un'enorme importanza. Come far capire che i pasti possono essere l'occasione per sviluppare l'intelligenza, l'amore e la volontà? Tutti pensano che l'intelligenza si sviluppi per mezzo dello studio, o, al limite, attraverso le difficoltà e le prove. Quando siete nei guai, si risveglia una facoltà che vi spinge a riflettere e a trovare il modo di uscirne. Pensano che il cuore si sviluppi quando si hanno moglie e figli da proteggere e da aiutare. Sviluppare il cuore durante i pasti, figuriamoci. Quanto alla volontà, secondo molti questa si sviluppa compiendo sforzi fisici, praticando dello sport, eccetera. E no, chi ragiona così non ha ancora capito nulla. È durante i pasti che bisogna cominciare a occuparsi dell'essenziale, ossia sviluppare l'intelletto, il cuore e la volontà, perché non è mai certo che tutti possano frequentare biblioteche e università, avere moglie e figli o trovare le occasioni per sottoporsi a sforzi fisici. Mangiare, invece, tutti sono costretti a mangiare. Allora, volete sviluppare il vostro intelletto? Ebbene, vi si presenta l'occasione ogni volta che dovete servirvi degli oggetti che sono sulla tavola. Cercate di prenderli e posarli senza dare colpi, senza urtare gli oggetti vicini. Un buon esercizio di attenzione e previdenza. Quando vedo come le persone maneggiano le posate dando colpi o lasciandole cadere, riconosco già i difetti della loro intelligenza. Hanno un bel essere laureati in varie università. Io trovo che abbiano ancora grandi lacune intellettuali. Ma certo, cosa servono le lauree se non si sanno ancora valutare le distanze? Supponiamo che si voglia spostare un bicchiere, senza però aver osservato a che distanza si trova dagli altri oggetti ed ecco che avviene l'urto. È un minuscolo dettaglio che tuttavia rivela un difetto che si manifesterà in misura maggiore nella vita. Infatti, questi piccoli gesti maldestri durante i pasti annunciano che nella vita quotidiana quelle persone faranno parecchi danni, in quanto mettono in evidenza che mancano di una certa attenzione interiore, e si può già capire come affronteranno gli avvenimenti importanti dell'esistenza. Parleranno e agiranno senza attenzione, urteranno continuamente gli altri, e impiegheranno anni interi per riparare i loro errori grossolani e soffriranno. Guardate, quando afferro questa bottiglia appena uscita dal frigorifero, prima di servirmene devo pensare che è umida e che, se non l'asciugo, potrebbe scivolarmi di mano e rompere il bicchiere o il piatto. Quindi devo asciugarla, tenerla saldamente ed essere sicuro che non mi sfugga. È così per ogni cosa. A tavola come nella vita. Quando un oggetto sfugge alla vostra vista, alla vostra coscienza, non ne siete più padroni e non vi obbedirà più. Per dominare un oggetto dovete prima dominarlo tramite il pensiero. Se vi sfugge non riuscirete mai a dominarlo. Prima di sedervi a tavola cercate di controllare se manca ancora qualcosa, in modo da non dovervi alzare parecchie volte durante il pranzo per andare a prendere un coltello, un piatto, il sale. È una cosa che ho osservato spesso quando vengo invitato. La padrona di casa era costretta ad alzarsi 20 volte perché aveva dimenticato questo o quello. Eppure sa benissimo cos'è necessario, perché la stessa cosa si ripete ogni giorno. E invece non ci si rende nemmeno conto. E questa storia continua tutta la vita. Tutta la vita ci si dimentica e si devono interrompere i pasti per andare a prendere ciò che si è dimenticato. C'è sempre qualcosa che manca e questo è l'indizio che anche in altri campi della vita si è altrettanto disattenti e negligenti. Allora, come credere che si possano riportare dei successi? Per sviluppare il vostro cuore eviterete di far rumore e disturbare gli altri, che pure hanno bisogno di calmarsi, concentrarsi per meditare. Molti pensano, gli altri, cosa mi importa dagli altri? Ecco perché il mondo intero va a rotoli, perché non si pensa agli altri. Gli esseri umani sono incapaci di vivere insieme perché non hanno alcun rispetto, alcun riguardo gli uni per gli altri. Mangiare insieme è quindi una magnifica occasione per sviluppare ed espandere la propria coscienza. La dimostrazione del grado di evoluzione di un essere umano sta nella sua consapevolezza di appartenere a un tutto molto più vasto di lui, del quale cerca di non turbare l'armonia mediante la propria attività, i propri pensieri, i sentimenti e il frastuono interiore. Direte, come il frastuono interiore? Sì, ogni rumore è il risultato di una dissonanza e il frastuono che facciamo interiormente con i nostri tormenti e le nostre ribellioni turba l'atmosfera psichica. Chi fa rumore non sa che ciò è molto negativo anche per se stesso e che un giorno quel frastuono si manifesterà nel suo organismo sotto forma di malattia psichica o anche fisica. Nell'assumere il nutrimento pensate anche a inviargli il vostro amore, perché è proprio a quel punto che il cibo si schiude per offrirvi tutti i suoi tesori. Osservate i fiori. Quando il sole li riscalda si aprono e quando scompare si chiudono. Il cibo, se non lo amate, vi darà ben poco e si chiuderà. Amatelo, mangiatelo con amore ed esso si aprirà. Emanerà il suo profumo e vi darà tutte le sue particelle eteriche. Voi siete abituati a mangiare automaticamente, senza amore, solo per colmare un vuoto. Ma provate a mangiare con amore e vedrete in che stato meraviglioso vi sentirete. So bene che è inutile parlare d'amore alla maggior parte degli esseri umani, perché non sanno cos'è l'amore. Salutare con amore, camminare con amore, parlare con amore, guardare con amore, respirare con amore, lavorare con amore, non lo sanno. Credono che l'amore consista unicamente nell'andare a letto con qualcuno. E no. Proprio questo spesso non è affatto amore e lo si vede. Se sapessero veramente amare, tutto il cielo sarebbe con loro. Durante i pasti sviluppate quindi il vostro intelletto e il vostro cuore, ma anche la vostra volontà, dato che vi abituate a controllare i vostri gesti, a renderli misurati, armoniosi. Il gesto appartiene alla sfera della volontà. Nei giorni in cui vi sentite nervosi, considerate i pasti come un'occasione per imparare a calmarvi. Masticate il cibo lentamente e fate attenzione ai vostri gesti. Dopo qualche minuto avrete ritrovato la calma. Esistono rimedi molto semplici contro il nervosismo. Quando cominciate a parlare o a lavorare in uno stato di agitazione, se non fate nulla rimarrete agitati per tutta la giornata e tutte le vostre energie si disperderanno perché avete dimenticato di chiudere i rubinetti. Allora fermatevi per un minuto, non parlate, non muovetevi, poi riprendete con un altro ritmo, con un altro orientamento. È durante i pasti che occorre cominciare ad apprendere il controllo e la padronanza di sé. Esercitatevi dunque a mangiare sorvegliando i vostri gesti per non fare assolutamente alcun rumore. So benissimo che quello che vi chiedo è la cosa quasi più difficilmente realizzabile, ma voi ci riuscirete e tutti coloro che verranno qui rimarranno stupiti. Diranno, non è possibile, non credo ai miei occhi. E io risponderò, ebbene, credete almeno alle vostre orecchie. Se avete mangiato in silenzio e in pace, manterrete quello stato per tutta la giornata, pur dovendo correre a destra e a sinistra. Vi basterà una sosta di appena un secondo per sentire che la pace è sempre presente in voi, perché avete mangiato correttamente. Altrimenti, qualunque cosa farete, che vi riposiate o che cerchiate di parlare con calma, sarete agitati, turbati, frenetici. Ormai la nutrizione sarà considerata come uno dei migliori yoga esistenti, sebbene non sia mai stato menzionato da nessuno. Tutti gli altri yoga, Raya, Karma, Hatha, Yani, Kriya e Agni Yoga sono magnifici, ma occorrono anni prima di ottenere un piccolo risultato. Mentre invece con Rani Yoga, è così che lo chiamo, in bulgaro Ran significa nutrizione, i risultati sono molto rapidi. È lo yoga più facile e più accessibile, praticato da tutte le creature senza eccezione, benché in maniera ancora inconsapevole. In questo yoga, fino ad oggi, il più sottovalutato e il più incompreso sono contenute tutta l'alchimia e tutta la magia. Perciò, anche se siete sovraccarichi di impegni, non nascondetevi dietro questo pretesto per non vivere una vita spirituale. Almeno 3 volte al giorno vi si presentano le migliori condizioni per legarvi al cielo, al Signore, dato che 3 volte al giorno siete costretti a mangiare. Tutti sono obbligati a mangiare, non si ha il tempo per pregare, non si ha il tempo per leggere, per meditare, d'accordo, ma si deve necessariamente dedicare almeno qualche minuto per nutrirsi. Allora, perché non approfittare di quel momento per perfezionarvi, per legarvi al Signore e inviargli un pensiero di gratitudine e di amore? D'ora in avanti i pasti siano quindi per voi l'occasione per fare questo lavoro spirituale così indispensabile. Molti si credono perfetti perché si conformano alle leggi della società. Non fanno del male a nessuno, adempiono coscientemente ai loro doveri professionali e familiari, ma nonostante ciò il mondo divino è loro precluso. Ed essi non godono della gioia, della felicità, della pienezza e della luce che la vita divina porta. Si considerano perfetti, sì, ma di quale perfezione si tratta? Una perfezione ben strana, visto che non si ha mai tempo di dedicare all'anima e allo spirito. Occorre lavorare per provvedere alle proprie necessità e non essere di peso a nessuno. Ma occorre anche trovare qualche minuto per nutrire l'anima e lo spirito. Noi siamo venuti sulla terra per compiere una grande missione, ma molti lo dimenticano per pensare solo alla propria affermazione in campo sociale e si considerano dei modelli. Ma quali modelli? Nessuna luce emana da loro, perché non hanno dedicato un solo minuto alla vita spirituale, al proprio miglioramento. Voi siete sulla terra per un tempo brevissimo. E quando ve ne andrete nell'aldilà non porterete con voi né le vostre automobili né le vostre case. Rimarrà tutto qui. Partirete unicamente con le vostre acquisizioni interiori. Esse sole non vi abbandoneranno. Ecco quel che ancora non avete veramente compreso ed è per questo che siete continuamente immersi in attività materiali. Ma che vantaggio ne trarrete? Quando lascerete la terra dovrete abbandonare tutto e partirete nudi, poveri e miserabili. Tutto ciò che potete fare come lavoro spirituale, fatelo almeno durante i pasti. Anche se non lo si vede, anche se nessuno apprezza queste cose, coraggio, cominciate ad accumulare ricchezze, a sviluppare in voi le migliori qualità. Quando ritornerete nella prossima incarnazione, il cielo vi darà le condizioni più favorevoli al vostro sviluppo, perché avrete cominciato a fare il vero lavoro. Ecco una pagina della scienza divina che dovete conoscere, perché, sebbene non venga ancora accettata, sarà questa scienza a trionfare, a illuminarvi e a salvarvi. Capitolo 3. Il cibo, una lettera d'amore del Creatore. Prendiamo un frutto. Senza soffermarci sul suo sapore, sul suo profumo e sul suo colore, consideriamo quel frutto colmo di raggi solari. È una lettera scritta dal Creatore e tutto dipende dal modo in cui leggeremo quella lettera. Se non sapremo leggerla, non ne ricaveremo alcun beneficio ed è un peccato. Ogni ragazzo o ragazza, quando riceve una lettera dalla persona amata, guardate con quale fervore la legge e la rilegge, e poi la conserva gelosamente. Ma la lettera del Creatore, quella la si getta, non merita di essere letta. L'uomo è l'ultimo a soffermarsi su questa lettera per decifrarla. Gli animali sono più attenti di lui, I buoi e le mucche, per esempio, quando non hanno decifrato bene la lettera, la rileggono. Voi ridete, non vi sembra una spiegazione scientifica? Bene, se volete, chiamate scientificamente questa funzione di ruminare, ma io vi dico che rileggono la lettera. Il cibo è una lettera d'amore inviata dal creatore e va decifrata. Secondo me è la lettera d'amore più potente, la più eloquente, perché ci dice: siete amati, vi viene data la vita, la forza. Il più delle volte gli esseri umani inghiottono tutto senza decifrare nulla di quella lettera nella quale il Signore ha scritto: figlio mio, voglio che tu divenga perfetto, che tu sia come questo frutto, gustoso. Per il momento sei acerbo, aspro, coriaceo, ma sei ancora pronto per essere gustato. Perciò devi istruirti. Guarda questo frutto. Si è giunto a maturazione è perché è stato esposto al sole. Come lui, anche tu devi esporti al sole spirituale. Esso si incaricherà di trasformare in te tutto ciò che è aspro e indigesto e ti aggiungerà anche dei bei colori. Ecco cosa ci dice il Signore attraverso il cibo. Voi non l'avete ancora udito, ma io sì. Mentre mangiamo, il cibo ci parla, perché gli alimenti sono luce condensata, suoni condensati. Se il vostro pensiero è sempre occupato altrove, non potrete udire la voce della luce. La luce non è separata dal suono. La luce canta. La luce è una musica. Bisogna riuscire ad ascoltare la musica della luce. Essa parla, canta. È il verbo divino. Si può anche dire che la nutrizione è una sorta di radioestesia. Ogni essere e ogni oggetto emettono radiazioni particolari e il radioestesista è colui che sa captare e interpretare tali radiazioni. Ebbene, il cibo ha ricevuto radiazioni da tutto il cosmo. Il sole, le stelle e i quattro elementi hanno lasciato su di esso impronte invisibili ma reali. Lo hanno impregnato di particelle di ogni genere, di forze, di energie. Il cibo ha anche registrato le tracce degli uomini che gli sono passati accanto o che hanno lavorato nei campi per coltivarlo. Può quindi raccontarvi la sua storia, parlarvi del sole, delle stelle, degli angeli, del creatore. Può rivelarvi quali entità hanno lavorato ogni giorno e notte per infondergli questa o quella proprietà, affinché diventasse utile agli esseri umani, ai figli di Dio. Sebbene la natura veda quanto gli esseri umani siano addormentati e ignoranti, è talmente generosa che dice che siano intelligenti, coscienti, svegli oppure no, farò in modo che il cibo dia loro delle forze affinché possano mantenersi in vita. Come gli animali, tutte le persone non consapevoli riescono a sopravvivere grazie al cibo. È evidente. Questo però non le fa crescere spiritualmente. Quel che provano è solo un benessere fisico. Quando si tratta di ricevere dal cibo le sue particelle più sottili, bisogna essere coscienti, svegli, pieni d'amore. A quel punto l'intero organismo è pronto a ricevere il cibo in modo così perfetto che questo, a sua volta, si sente commosso e riserva le sue ricchezze nascoste. Se sapete accogliere qualcuno con molto amore, egli si apre e vi dà tutto, ma se lo ricevete male, si chiude. Esponete un fiore alla luce e al calore. Esso si aprirà ed esalerà il suo profumo. Lasciatolo al freddo e al buio, il fiore si chiuderà. Anche il cibo si apre o si chiude in base al nostro atteggiamento e quando si apre ci offre le sue energie più pure, più divine. Capitolo 4. La scelta del cibo. Un giorno una mia discepola, che è medico, ricevette una telefonata da una signora. Suo marito era in preda a una grave crisi epatica. Crede che possa dipendere da qualcosa che ha mangiato? Domandò la donna. L'altro ieri eravamo invitati a un pranzo di nozze. Ah, disse la nostra sorella, e cosa avete mangiato? Io poco, non avevo molta fame, ma mio marito ha mangiato con molto appetito. E cominciò a descrivere il menù. Era qualcosa di inverosimile. Salsicce, salame, prosciutto, patè, melone, cozze, trota alle mandorle, coniglio alle prugne, formaggi, gelato, Sant'Onorè, frutta, vini di ogni genere, champagne, caffè, liquori. «Dottoressa», chiese la signora, «crede che una di queste cose possa avergli fatto male?» Molte persone non vedono alcun rapporto fra il loro stato di salute e quello che hanno mangiato. Tuttavia, è con il cibo da lui assorbito che l'uomo costruisce il proprio corpo, e quindi non bisogna credere che si possa essere sempre in buona salute e pieni di vitalità ingurgitando qualsiasi cosa. È necessario riconoscere che esiste un rapporto fra ciò che si mangia e lo stato in cui si sarà dopo. Se si ingeriscono gli elementi più disparati, questi andranno ad accumularsi nell'organismo che non saprà più come eliminarli e, in un modo o nell'altro, ci si ammalerà. Si deve essere sempre attenti a ciò che si lascia entrare nel proprio corpo. Alcuni sicuramente citeranno il passaggio nel Vangelo in cui Gesù dice: «Non quello che entra nella bocca rende l'uomo impuro, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo». Occorre sapere interpretare queste parole di Gesù. È forse ragionevole pensare che, introducendo immondizie da qualche parte, usciranno cose pure. Certo, se siete degli iniziati, grazie alla vostra elevatezza, qualunque cosa mangerete la trasformerete e la invierete di nuovo sotto forma di luce. Sì, ma occorre essere un iniziato. Quanto agli altri, se inghiottono impurità, usciranno cose impure. Guardate cos'esce dalla bocca o dagli occhi delle persone. Non sanno trasformare e sublimare il nutrimento. Hanno inghiottito sporcizie, e sporcizie escono. Come potrebbero trasformare una qualunque sostanza quando non hanno intelligenza, né purezza, né amore, né bontà? Gesù non può avere consigliato di mangiare e bere qualunque cosa, e del resto nessun iniziato darebbe mai un consiglio del genere. Solo se avete realizzato un grande lavoro spirituale, capace di neutralizzare i veleni e di trasformare le impurità in luce, siete liberi di ingerire tutto ciò che volete. Ma è vero anche il contrario. Fintanto che non avrete deciso di fare un lavoro spirituale, perfino il nutrimento migliore non potrà trasformarvi. L'essenziale è la potenza della vita interiore, del pensiero e del sentimento. Io so che coloro che si occupano di dietetica consigliano certi alimenti e ne sconsigliano altri. Avranno sicuramente ragione. Ma è soprattutto il modo in cui si mangia che va sorvegliato. Mangiate quello che volete, ma mangiatelo come si deve e in quantità ragionevole e starete bene. Ho visto tante persone seguire regimi macrobiotici o altre diete, ma spesso quei regimi non li guarivano, anzi li indebolivano. Io non sono contrario alla macrobiotica. Riconosco che contiene qualcosa di vero, ma non sono d'accordo quando si dà il primo posto all'alimentazione. No, il cibo è solo un mezzo. Quello che più conta è la vita psichica, la vita spirituale. Il cibo viene dopo. Nemmeno il cibo migliore ha mai impedito ad alcuni di essere malvagi, viziosi e di voler devastare il mondo intero. Anche il vegetarismo non è onnipotente. Hitler era vegetariano. Altri, invece, che mangiavano perfino la carne o cibi malsani, sono diventati dei santi o dei profeti. Non avevano fatto alcuno studio. Mangiavano quel che trovavano. Vivevano senza badare all'igiene. Ma davano la preponderanza allo spirito. E con le poche verità che conoscevano, con un amore immenso per quelle verità e un'inflessibile volontà di realizzarle, riuscivano a compiere prodigi. Torniamo ora al cibo che assumiamo tutti i giorni. Naturalmente non troveremo mai sul piano fisico un cibo assolutamente puro. Non si può mai sapere in che cosa ci si imbatte. Invece, nel campo dei sentimenti e dei pensieri, possiamo essere molto vigili e fare una scelta per nutrirci costantemente con i pensieri e i sentimenti migliori, rifiutando gli altri. I pensieri e i sentimenti sono materiali con cui formiamo i nostri diversi corpi sottili. E se costruiamo una catapecchia, simbolicamente parlando, non riceveremo certo la visita di un principe o di un grande sacerdote, ma quella di barboni. Siamo noi che costruiamo il nostro corpo eterico, astrale e mentale, e in base alla qualità di questi corpi, il nostro destino è già tutto tracciato. Riceveremo la visita di entità luminose o tenebrose. Riceveremo gioie o sofferenze. Avremo la vera gloria o vivremo nell'oscurità. L'avvenire dell'uomo dipende dal modo in cui egli si nutre. Se vi nutrite male sul piano fisico, avrete un brutto aspetto e tutti vi chiederanno cosa vi stia succedendo. Dato che la qualità degli alimenti può cambiare il vostro aspetto, la stessa cosa vale per la qualità dei vostri pensieri e sentimenti. Certi pensieri e certi sentimenti sono in grado di rendervi più belli, mentre altri, purtroppo, di rendervi brutti. Allora, perché non fare attenzione? La trasformazione dell'essere umano non può avvenire senza l'acquisizione di nuove particelle di migliore qualità. Ecco perché osservare il silenzio durante i pasti non è sufficiente. Questo silenzio va riempito con i pensieri e i sentimenti più elevati, perché solo così diventa talmente potente e magico da possedere tutti gli elementi necessari all'alimentazione dei nostri corpi sottili. Il silenzio non è un vuoto, poiché in natura il vuoto non esiste. Tutto è pieno di forze, di materiali e di elementi sempre più puri, via via che ci si innalza verso le regioni superiori. E questo silenzio potente e magico è una miniera di ricchezze. I quattro elementi, terra, acqua, aria e fuoco, che corrispondono ai quattro stati della materia, sono contenuti nel cibo che assorbiamo ogni giorno. Mangiando, possiamo dunque entrare in relazione con gli angeli che presiedono ai quattro elementi. L'angelo della terra, l'angelo dell'acqua, l'angelo dell'aria e l'angelo del fuoco, per chiedere loro di aiutarci a edificare il nostro corpo fisico, a renderlo talmente puro e sottile da poter diventare la dimora del Cristo, del Dio vivente. Ognuno di questi angeli rappresenta determinate qualità e virtù. L'angelo della terra, la stabilità. L'angelo dell'acqua, la purezza. L'angelo dell'aria, l'intelligenza. L'angelo del fuoco, l'amore divino. Se nel momento in cui prende il cibo, l'uomo si lega con il pensiero a questi quattro angeli, riceverà particelle di qualità più spirituale, grazie alle quali costruirà i propri corpi sottili fino al corpo di luce. Quando riuscirà a costruire il corpo luminoso che le scritture chiamano il corpo di gloria, l'uomo diverrà veramente immortale. Il corpo fisico non può sopravvivere molto a lungo, è costretto a rendere alla madre terra, dalla quale è sorto, tutti gli elementi che lo compongono. Invece, nel suo corpo di luce, nel suo corpo di gloria, l'uomo può vivere eternamente. Il corpo di gloria è un germe eterico, un germe minuscolo, un elettrone che tutti noi riceviamo in eredità e che attende di essere formato, nutrito e sviluppato. Si tratta di un processo esattamente paragonabile a quello della gestazione. Così come la madre deve lavorare per mesi sul germe che ha ricevuto dal padre aggiungendovi i materiali necessari per arrivare a formare un essere vivente che sarà forse in grado di smuovere il mondo intero. Allo stesso modo, sul piano spirituale, dobbiamo lavorare sul germe del corpo di gloria per riuscire a svilupparlo. Finché lo ignoriamo, finché non ce ne occupiamo, quel germe rimane là, trascurato, sepolto, nascosto. Per fortuna non può morire, ma attende il momento in cui diverremo coscienti e lavoreremo per svilupparlo, per renderlo potente e luminoso. Il corpo di gloria deve essere formato da elementi della più grande purezza, della più grande intensità, perché solo le vibrazioni intense della luce si oppongono al processo della malattia e della morte, allo smembramento, alla fermentazione, alla disgregazione. Quando dall'uomo trionfa la luce, egli diventa immortale. Ecco perché è così importante che attraverso il cibo impariate a mangiare e a bere la luce, con la convinzione assoluta di ricevere così la nuova vita. Attraverso il cibo potete entrare in relazione con gli angeli dei quattro elementi, che diverranno vostri amici e collaboreranno con voi. Quando mangiate, dimenticate dunque tutte le vostre preoccupazioni, i vostri rancori e i vostri cattivi pensieri, perché è questo che avvelena il cibo e vi fa ammalare. Legatevi agli angeli dei quattro elementi e dite loro: «O angelo della terra, angelo dell'acqua, angelo dell'aria, angelo del fuoco, donatemi le vostre qualità, la stabilità, la purezza, l'intelligenza, l'amore divino». Ed è così che entrerete nella nuova vita. Capitolo 5. Il vegetarismo. La nutrizione abbraccia un campo molto vasto, poiché non si limita agli alimenti e alle bevande che assumiamo durante i pasti. Ci si nutre anche di suoni, di profumi, di colori. Gli esseri del mondo invisibile, in particolare, si nutrono di odori. L'abitudine di bruciare incenso nelle chiese, per esempio, deriva dall'antichissima conoscenza secondo la quale gli spiriti luminosi sono attratti dagli odori puri, come quello dell'incenso, mentre gli spiriti infernali sono attratti dagli odori nauseabondi. Ma non ci sono solo gli odori, anche i suoni e i colori sono un nutrimento per gli spiriti invisibili e possono servire ad attirarli. Ecco perché i pittori raffigurano spesso gli angeli con vesti dai colori cangianti, mentre suonano vari strumenti musicali. Non bisogna dunque contaminare questo nostro tempio introducendovi elementi impuri. Se gli esseri umani sapessero in quali laboratori celesti sono stati creati, sarebbero molto più attenti al cibo che entra nella costruzione di quel tempio in cui Dio deve venire ad abitare. Purtroppo mangiano carne. La maggior parte di loro assomiglia più ai cimiteri pieni di cadaveri che a templi. Ogni creatura, animale o umana, è spinta a scegliere un determinato cibo piuttosto che un altro, e tale scelta è sempre molto significativa. Se volete sapere quali sono i risultati dell'alimentazione carnea, andate a visitare uno zoo. Guardate gli animali carnivori e capirete immediatamente. Del resto, per fare questa constatazione non è neppure necessario andare negli zoo. Nella vita si incontrano campioni umani di ogni specie di animali, anche di quelli che non sono presenti negli zoo, come i mammut, i dinosauri e altri mostri preistorici. Ma cerchiamo di essere caritatevoli e limitiamoci ai giardini zoologici. Lì potrete constatare che i grandi carnivori sono animali pericolosi e diffondono odori estremamente forti, mentre gli erbivori hanno generalmente un comportamento molto più tranquillo. Il cibo che ingeriscono non li rende violenti né aggressivi, mentre invece la carne rende irritabili i carnivori. Alla stessa stregua, gli esseri umani che mangiano carne sono maggiormente spinti verso un comportamento violento e distruttivo. La differenza tra l'alimentazione carnea e l'alimentazione vegetariana consiste nella quantità di raggi solari contenuti nel cibo. I frutti e gli ortaggi sono talmente impregnati di luce solare che li si può definire un condensato di luce. Quando mangiamo un frutto o un ortaggio, assorbiamo dunque in modo diretto la luce solare, che lascia in noi pochissimi residui. La carne, invece, è piuttosto povera di luce solare, per cui imputridisce rapidamente, e tutto ciò che imputridisce rapidamente è nocivo alla salute. La nocività della carne ha anche un'altra causa. Quando gli animali vengono condotti al mattatoio, intuiscono il pericolo di ciò che li attende. Hanno paura e sono terrorizzati. Questa paura provoca un turbamento nelle loro funzioni ghiandolari, che secernono allora un veleno. Tale veleno, che niente può eliminare, si introduce nell'organismo dell'uomo che mangia la carne, e la sua presenza non è ovviamente favorevole alla salute né alla longevità. Direte: sì, ma la carne è squisita. Può darsi, ma voi pensate sempre e solo al vostro piacere, al vostro soddisfacimento. Per voi conta solo il piacere del momento, anche se dovete pagarlo con la morte di innumerevoli animali e con la vostra stessa rovina. Occorre inoltre sapere che tutto ciò che assorbiamo come nutrimento diventa in noi un'antenna che capta onde ben determinate. È così che la carne ci lega al mondo astrale. Le regioni inferiori del mondo astrale brulicano di esseri che si divorano tra loro, proprio come le belve. Perciò, mangiando la carne, ci mettiamo quotidianamente in contatto con la paura, la crudeltà e la sensualità degli animali. Chi mangia carne mantiene nel proprio corpo un legame invisibile con il mondo degli animali e si spaventerebbe se potesse vedere il colore della propria aura. Infine, togliere la vita agli animali è una grande responsabilità. È una trasgressione della legge del non uccidere. Del resto, nella Genesi, quando prima della caduta Dio assegnò all'uomo il suo nutrimento, disse semplicemente: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e ogni albero in cui è il frutto che produce seme, e questo sarà il vostro cibo». Uccidendo gli animali per cibarsene, si toglie loro non solo la vita, ma anche la possibilità di evolvere che la natura aveva dato loro in questa esistenza. Ecco perché nel mondo invisibile ogni uomo è accompagnato dalle anime di tutti gli animali di cui ha mangiato la carne. Queste anime vanno da lui per reclamare un risarcimento e dicono: «Tu ci hai privati della possibilità di evolvere e di istruirci. Quindi ora è compito tuo occuparti della nostra educazione». Benché l'anima degli animali non sia simile a quella degli esseri umani, gli animali hanno un'anima, e chi ha versato il sangue di un animale per mangiarne la carne è costretto a sopportare in sé la presenza di quell'anima. Questa presenza si manifesta con comportamenti che appartengono al mondo animale. Perciò, quando l'uomo vuole sviluppare il suo sé superiore, incontra delle difficoltà, perché le cellule animali, che hanno una volontà propria, contraria alla sua, non obbediscono al suo desiderio. Questo spiega perché molte manifestazioni degli esseri umani non appartengono in realtà al regno umano, ma piuttosto al regno animale. Per quanto riguarda i pesci, il problema si presenta in modo diverso. Da milioni di anni i pesci si trovano in pessime condizioni evolutive, e questo lo si vede studiando la struttura del loro organismo. Infatti, il loro sistema nervoso è rimasto molto rudimentale. È dunque permesso cibarsene, perché questo li fa evolvere. Inoltre, esiste nei pesci un elemento particolarmente indicato nell'epoca attuale, lo iodio. Il cibo che assorbiamo va nel nostro sangue e da lì attira le entità che gli corrispondono. È detto nei Vangeli, dovunque si trovano i cadaveri, lì si radunano gli avvoltoi. Questo è vero per i tre mondi, fisico, astrale e mentale. Quindi, se volete stare bene sui tre piani, non attirate gli avvoltoi con dei cadaveri. Il cielo non si manifesta attraverso persone che si lasciano invadere da impurità fisiche, astrali e mentali. La carne corrisponde a un elemento particolare nei pensieri, nei sentimenti e nelle azioni. Se per esempio sognate di mangiare carne, dovete stare attenti e rimanere vigili, perché ciò indica che vi troverete esposti a certe tentazioni ben precise, come commettere atti di violenza, lasciarvi trascinare da desideri sensuali o avere pensieri egoistici e ingiusti. La carne, infatti, rappresenta tutto questo: la violenza sul piano fisico, la sensualità sul piano astrale e l'egoismo sul piano mentale. La tradizione riporta che, prima della caduta, Adamo aveva un volto radioso e tutti gli animali lo amavano, lo rispettavano e gli obbedivano. Dopo la caduta, Adamo perse quel volto e gli animali diventarono suoi nemici. Se le bestie non hanno più fiducia nell'uomo, se gli uccelli volano via al suo avvicinarsi e tutta la creazione lo considera un nemico, c'è una ragione. Il fatto è che egli è caduto dalle altezze spirituali in cui si trovava. È ora necessario che egli ritrovi il suo primitivo splendore, sottoponendosi nuovamente alle leggi dell'amore e della saggezza. Allora si riconcilierà con tutti i regni della creazione e sarà l'avvento del regno di Dio sulla terra. Apparentemente le guerre tra gli uomini sono dovute a problemi economici o politici, ma in realtà sono il risultato di tutto il massacro di animali che viene fatto. La legge della giustizia è implacabile. Essa obbliga gli esseri umani a pagare versando tanto sangue quanto ne hanno fatto versare agli animali. Quanti milioni di litri di sangue sono stati versati sulla terra e gridano vendetta al cielo? I vapori di quel sangue attraggono non solo microbi, ma miliardi di larve e di entità inferiori del mondo invisibile. Ecco alcune verità che non si conoscono e che forse non saranno accettate. Che le si accettino o meno, io sono obbligato a rivelarvele. Noi uccidiamo gli animali senza tener conto che la natura è un organismo e che, uccidendo gli animali, è come se toccassimo certe ghiandole di quell'organismo. A quel punto, le varie funzioni si modificano e si crea uno squilibrio. Non c'è da stupirsi se qualche tempo dopo scoppiano guerre tra gli uomini. Sì, sono stati massacrati milioni di animali per essere mangiati, senza sapere che nel mondo invisibile quegli animali erano legati a certi uomini e che questi uomini devono quindi morire con loro. Uccidendo gli animali si massacrano gli uomini. Tutti dicono che occorre far regnare finalmente la pace nel mondo, che non dovranno più esserci guerre, ma le guerre continueranno a esserci finché continueremo a uccidere gli animali, perché uccidendoli distruggiamo noi stessi. Capitolo VI. La morale della nutrizione. Molti pensano che sia necessario mangiare molto per essere in buona salute e avere delle forze. Niente affatto. È vero piuttosto il contrario. Mangiando molto si affatica l'organismo, si intralcia e si blocca il processo digestivo, il che provoca inutili sovraccarichi che è poi quasi impossibile eliminare. Ed ecco comparire malattie di ogni genere a causa dell'errata opinione che sia necessario mangiare molto per stare bene. In realtà è la fame che prolunga la vita. Se ogni giorno terminate il vostro pasto saturi, vi appesantirete, diverrete sonnolenti e non avrete più alcuno slancio verso la perfezione. Se invece vi alzate da tavola con un leggero appetito, dopo aver rifiutato i pochi bocconi che avreste ancora desiderato, il corpo eterico riceve l'impulso di andare a cercare nelle regioni superiori gli elementi che colmeranno il vuoto rimasto. E qualche minuto dopo, non solo non avrete più fame, ma vi sentirete più leggeri, più vitali, più capaci di lavorare, proprio perché gli elementi che il corpo eterico è andato ad attingere nello spazio sono di qualità superiore. Se invece mangiate a sazietà, o anche più del necessario, solo per il piacere di mangiare, come fanno tante persone, non sarete mai realmente sazi e provocherete in voi uno squilibrio. Quando mangiate eccessivamente, si verifica nel corpo fisico un'eccedenza. Il vostro corpo eterico, che è sovraffaticato, non può più svolgere le sue funzioni. A quel punto, certe entità inferiori del piano astrale, vedendo quell'abbondanza di cibo, si precipitano per prendere parte al banchetto che inconsciamente state dando. Ecco perché, pochi istanti dopo, sentite nuovamente un vuoto e provate il desiderio di ricominciare a mangiare per colmarlo. E tornano anche gli indesiderabili. Diventate così una magnifica esca per attirare e nutrire i ladri e gli affamati del piano astrale che bacchettano a vostre spese. Ovviamente, quando dico di alzarvi da tavola con un po' di fame, intendo parlare solo di una leggerissima rinuncia. Se continuaste a privarvi di sostanze necessarie all'organismo, il corpo eterico non potrebbe sopperire a quelle lacune. Se però su un chilogrammo rinunciate a 20 grammi, vi sentirete più leggeri e più soddisfatti, grazie all'elemento eterico che andrà ad aggiungersi al cibo già ingerito. Quante volte ho fatto l'esperienza di mangiare un pochino meno rispetto all'appetito che avevo? Mi direte, ma la tentazione, lo so bene che si è tentati, ma che ne fate della ragione e della volontà? È un'occasione per esercitarle, anche partecipando ai più grandi banchetti, a feste e ricevimenti, bisogna saper rifiutare. Io rifiuto spesso. Ogni volta che ricevo un invito mi vengono presentati piatti di ogni genere, benché abbia avvertito prima. Non preparate nulla di straordinario, datemi solo un po' di insalata, della verdura e qualche frutto. Ma naturalmente non ne tengono conto. Preparano comunque un pranzo favoloso e quando vedono che prendo pochissimo rimangono delusi. Ma peggio per loro, dovevano credermi. Già da molto tempo ho compreso quanto si perde continuando a mangiare oltre i limiti della fame. Lo si paga con la perdita di un elemento sottile ben più prezioso del sapore di mille piatti. Anche voi dovete imparare a rifiutare ciò che vi viene offerto. Se non rifiutate, sarete incapace di portare avanti un lavoro importante. Vi sentirete sazi oltre misura e sonnolenti, proprio quando c'era un lavoro spirituale che vi attendeva. Non dovete addormentarvi, perché quello è un lavoro che va fatto. Ognuno deve giudicare da sé la quantità di cibo che va bene per lui. Non tutti hanno lo stesso stomaco, lo so, e nella mia vita ho incontrato alcuni fenomeni, come Zeko per esempio, un fratello della fratellanza bulgara. Il suo appetito sbalordiva tutti. Zeko non pareva mai sazio. Era un bravo ragazzo, servizievole, sempre sorridente. Siccome era estremamente robusto, portava i bagagli di tutti e quando la fratellanza saliva sul Mussala per campeggiare, Zeko era carico come un asino. Le sorelle, soprattutto le più anziane, gli davano le loro borse da portare ed egli accettava tutto senza opporsi, senza brontolare. Quando ci si voltava a guardare lungo il sentiero, si vedeva come una grossa montagna che avanzava. Spesso, durante le escursioni, trasportava sulle spalle addirittura il samovar di cui si servivano i fratelli e le sorelle per preparare il tè, e lo portava con le braccia accese. L'acqua cominciava a bollire, si sentivano i fischi e si vedeva il fumo, e Zeko avanzava tranquillamente, sembrava una locomotiva. Naturalmente, essendo di indole così buona, era simpatico a tutti, e tutti volevano invitarlo. Ma c'era un fatto. Ovunque andasse, Zeko divorava tutto quel che c'era sulla tavola. Se si voleva conservare qualcosa, non bisognava assolutamente lasciarti la portata di mano, perché in quello stomaco unico al mondo spariva tutto. Quando campeggiavamo su Rida, a volte avanzava una certa quantità di cibo che veniva tenuta da parte per essere gettato, essendo già fermentato. Ma quando le sorelle che si occupavano della cucina andavano a cercare quel cibo per gettarlo, era già scomparso. Zeko lo aveva divorato. Eppure, qualunque cosa mangiasse, non si ammalava mai. Il maestro Peter Dunhoff, rendendosi conto del fenomeno con cui aveva a che fare, mandava da lui tutti quelli che non avevano appetito. Bastava guardare Zeko mentre mangiava e l'appetito ritornava. Era veramente un fenomeno. E non è tutto. Malgrado non avesse alcuna istruzione, aveva cominciato a scrivere poesie. Credeva che la poesia consistesse nel trovare delle rime. E scriveva cose che non avevano né capo né coda. Ma però facevano rima. Ovviamente, quando leggeva quei poemi, era talmente buffo che non potevamo fare a meno di ridere. Lui vedeva bene che lo prendevamo in giro, ma non si offendeva mai per le derisioni e le critiche e, imperturbabile e sorridente, continuava a leggerci le sue poesie accanto al fuoco in quelle sere sul Rida. Ma ecco che un giorno si mise a scrivere vere poesie e tutti rimasero stupiti. Da allora in poi nessuno più lo derise. In seguito volle comporre della musica, scrivere dei canti. Allora ricominciammo a ridere e a prenderlo in giro, Zeko compositore. Ma ben presto ci accorgemmo che i fratelli e le sorelle che passeggiavano in montagna presso i laghi del Rida canticchiavano le arie di Zeko e intonavano i suoi canti. Zeko era elettricista e un giorno venimmo a sapere con grande tristezza che, lavorando su un traliccio, era stato colpito da una scarica elettrica ed era caduto. Fu in questo modo che morì. Tutti lo rimpiangevamo. E io, dopo 50 anni, spesso ancora lo ricordo. Comunque non ho mai visto uno stomaco simile. Voi però non siete Zeko. E dovete sapere che l'eccesso di cibo è nocivo alla salute. Inoltre, mangiando più del necessario, consumate quello che era destinato ad altri. E se molti fanno altrettanto, vi sarà chi mangia troppo e chi non abbastanza, e ne deriverà uno squilibrio nel mondo. I malintesi, le rivoluzioni e le guerre hanno come origine la bramosia, l'avidità e la mancanza del senso della misura da parte di coloro che accumulano ricchezze, cibo, terreni, oggetti, di cui altri sono privi. Ma la coscienza collettiva non è ancora risvegliata per poter comprendere e prevedere le conseguenze lontane e gli scompigli che tali tendenze possono provocare. Questo bisogno di prendere e assorbire più del necessario spinge gli esseri a sottomettere gli altri e perfino a eliminarli alla minima resistenza, alla minima opposizione. Ed è proprio quello, benché minuscolo, il punto di partenza delle grandi catastrofi. Occorre dunque dominare, misurare e regolare al più presto questo istinto. Se non viene sorvegliato, può assumere proporzioni talmente gigantesche in tutti i campi dell'esistenza da diventare fonte di grandi mali. Ecco perché, nel nutrirsi, il discepolo deve imparare a non superare la misura. Deve sapersi fermare prima di essere sazio. Quando non ci si sa fermare, si alimentano in sé desideri che non sono naturali. Si diventa come quelle persone ricche che hanno il desiderio morboso di accaparrare tutto. Sono già ricche, ma le loro ambizioni e le loro bramosie sono talmente gigantesche che vorrebbero fagocitare il mondo intero. Gesù diceva: «È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio». Da 2000 anni questa immagine non è mai stata spiegata, e a quelli che non sanno a cosa Gesù si riferisse, questa immagine appare ben strana. In realtà Gesù non pensava al corpo fisico, ma al corpo astrale. Nel ricco il corpo del desiderio, ossia il corpo astrale, è talmente gonfio e dilatato a causa della sua eccessiva avidità da diventare come un immenso tumore che gli impedisce di passare attraverso la porta, seppure molto ampia, del regno di Dio. Il corpo astrale del cammello invece è molto piccolo, perché questo animale è sobrio, si accontenta di poco. Ecco perché è in grado di percorrere i deserti. E là dove tutti soccombono, il cammello resiste. Perciò, coloro che non si sono mai preoccupati di questo problema e mangiano in modo irragionevole, preparano nel proprio corpo astrale dei tumori che impediranno loro di oltrepassare le porte dell'iniziazione. E allo stesso tempo si indebitano, perché prendono ciò che appartiene ad altri. E questo atteggiamento è contrario alle leggi del mondo spirituale, le quali richiedono una ripartizione equa e armonica delle cose. Se gli esseri di lassù vedono che avete una mentalità egoista e grossolana, non vi accettano tra loro. Vi dicono: rimanete laggiù, nella giungla, dove le belve si divorano tra di loro. Quello è il vostro posto. E voi avrete un bel lamentarvi di essere tormentati, punzecchiati, ma finché non ragionerete secondo la filosofia della grande fratellanza bianca universale, soffrirete, e per voi le porte del cielo rimarranno chiuse. È necessario comprendere che la questione del cibo non si limita al solo nutrimento fisico. Per i sentimenti e i pensieri esistono le medesime leggi. Anche gli innamorati che mangiano senza misura, a sazietà, finiscono per avere dei tumori nel loro corpo astrale e per loro la porta del cielo rimane chiusa. La dimostrazione che il cielo sia chiuso sta nel fatto che essi sono talmente nauseati, disgustati, che tutte le loro ispirazioni se ne sono andate, per cui si separano, si distruggono a vicenda. Abbandonate dunque l'idea che si debba mangiare molto per essere in buona salute. Certe madri, per amore verso i figli, credono di fare il loro bene rimpinzandoli. Ecco delle madri sciocche. Invece di rimpinzare il bambino, bisogna insegnargli come mangiare e mostrargli qual è la misura giusta. Fagli capire che prendendo per sé più del necessario, in un modo o nell'altro, priverà altri. Se non sul piano fisico, ciò avverrà sul piano astrale o mentale. Bisogna pensare agli altri. Quanti fra voi pensano a condividere le proprie ricchezze quando sono nell'abbondanza? Parlo soprattutto dei sentimenti e dei pensieri. Ci sono giorni in cui vi sentite meravigliosamente bene, ricchi, felici. In quei momenti pensate forse a distribuire un po' della vostra felicità a tutti coloro che sono nella sofferenza e nella desolazione? No, tenete tutto per voi. Occorre saper donare un po' di quell'abbondanza, di quella felicità che trabocca, e dire: cari fratelli e sorelle del mondo intero, quel che possiedo è talmente magnifico che voglio condividerlo con voi. Prendete un po' di questa felicità, di questa luce. Se la vostra coscienza è sufficientemente sviluppata per poterlo fare, sappiate che siete iscritti nei registri del cielo come esseri intelligenti e pieni d'amore. E inoltre, quello che avrete così distribuito andrà a depositarsi sul vostro conto nelle banche celesti, dove potrete attingere più tardi, quando ne avrete bisogno. Intanto la vostra gioia rimarrà in voi, intatta, e nessuno potrà togliermela, perché l'avrete depositata in un luogo sicuro. Del resto, se sapeste osservarvi, notereste che ogni volta che tenete per voi la gioia, senza volerla condividere con altri, venite spiati da esseri malefici del mondo invisibile, i quali vi inviano, tramite una persona del vostro ambiente, qualcosa che vi farà perdere quella gioia. anche quando vi sentite la persona più felice al mondo, accade qualcosa di imprevisto che vi toglie la vostra gioia. Sì, perché non avete pensato a condividerla, offrirla al Signore o alla Madre Divina, dicendo: «Io non so a chi distribuirla, sono talmente limitato. Questa gioia è tua, Signore, è tua, Madre Divina. La dono a voi affinché la distribuiate». E il Signore e la Madre Divina distribuiranno la vostra gioia, mentre una parte di essa sarà depositata nei serbatoi del cielo. Accettate questa verità e utilizzatela per il vostro bene e per quello del mondo intero. D'ora in avanti, cercate di mantenere sempre la misura quando mangiate, poiché tale questione va molto oltre il campo dell'alimentazione. D'altronde, se impareste a mangiare con maggiore consapevolezza e amore, perfino riducendo la quantità di cibo a metà o a un quarto, ne attingereste energie straordinarie, poiché in realtà l'energia che un solo boccone è in grado di sprigionare sarebbe in grado di far compiere a un treno un intero giro intorno alla Terra. Sì, un solo boccone. Capitolo 7. Il digiuno. Quando mangiate, il vostro organismo assorbe gli elementi che gli sono utili e cerca di sbarazzarsi di quelli che gli sono estranei o nocivi. Ma l'organismo non è sempre in grado di fare tale distinzione, sia perché l'avrete sovraccaricato, sia perché i cibi ingeriti contengono troppe impurità. Di conseguenza, i residui si accumulano nei vari organi ed è l'intestino che ne risulta maggiormente sovraccaricato. Tutto il cibo, anche il più puro, lascia in noi delle scorie, perciò è bene digiunare di tanto in tanto per permettere all'organismo di svolgere il lavoro di pulizia necessario. D'altronde il digiuno è un metodo che ci viene insegnato dalla natura. Osservate gli animali. Quando sono ammalati, istintivamente si mettono a digiunare. Vanno a nascondersi da qualche parte. Trovano un'erba che li possa purgare e così guariscono. Quando vedete della polvere depositata sui mobili di casa, sapete che occorre toglierla. Mentre quando si tratta di comprendere che anche il vostro organismo deve subire una pulizia almeno una volta alla settimana e che i milioni di operai rappresentati dalle cellule del vostro corpo hanno bisogno di una vacanza, allora non siete mai disponibili. Certe malattie si manifestano con un attacco di febbre, gli occhi che lacrimano, il naso che cola, la pelle che si copre di piccole eruzioni. Si tratta di una purificazione. Infatti, dato che non volete purificarvi, i vostri organi sono costretti a fare il lavoro che spettava a voi. Digiunare è un'abitudine salutare e sarebbe bene se, condizioni permettendo, tutti potessero digiunare ogni settimana per 24 ore, consacrandosi in modo particolare a un lavoro spirituale. Legarsi alle entità luminose, scegliere musiche e letture che possano ispirare, purificare i propri pensieri e sentimenti. Coloro che si sottopongono alla disciplina del digiuno, dopo un certo tempo, noteranno che le materie espulse dall'organismo per le vie naturali perdono il loro odore. Supponete che io sia medico, quindi ascoltatemi senza lasciarvi turbare dalle mie parole. Se notate che l'odore dei materiali da voi espulsi, come anche l'odore della vostra traspirazione, diventa molto forte e anche sgradevole, sappiate che è segno che siete malati fisicamente o psichicamente. Direte che tali odori dipendono unicamente dalla natura degli alimenti che avete mangiato quel giorno. No, non è così. Provate a osservarli. Se per qualche giorno siete inquieti, collerici o gelosi, il vostro odore cambia. Tutto si riflette lì, nell'odore del corpo. Un digiuno di parecchi giorni può essere benefico, ma anche in questo caso occorre trovarsi nelle condizioni adatte. Per esempio, sarebbe meglio poter digiunare durante le vacanze, in modo da essere liberi e dedicarsi solo a leggere, passeggiare, meditare, pregare, ascoltare musica. Per di più, dato che quando si digiuna è l'aria che sostituisce il cibo, sarebbe preferibile scegliere un luogo in cui si possa respirare aria pura. Molti noteranno che quando digiunano soffrono di dolori alla schiena o hanno delle palpitazioni oppure mal di testa. Questo è un linguaggio speciale della natura e poiché non lo si comprende, ci si dice «non digiunerò mai più». Ecco un pessimo ragionamento. Infatti, quei malesseri sono segnali d'allarme con i quali la natura vi avverte che prima o poi potreste ammalarvi, proprio in quegli organi dove ora provate dolore. Dunque, se volete sapere quali sono i vostri punti deboli, digiunate per qualche giorno. Dopodiché, se soffrite in qualche organo, sappiate che lì è in agguato la malattia, quindi prendete delle precauzioni. A condizione che venga praticato ragionevolmente, il digiuno non è pericoloso e non può farvi alcun male. Lo dimostra il fatto che i malesseri compaiono soprattutto nei primi 2 giorni, per poi scomparire. Se tali malesseri provenissero dal digiuno, dovrebbero aumentare. Invece sono la pace e la tranquillità a pervadervi. Nessuno è morto per aver digiunato di tanto in tanto, mentre milioni di persone sono morte per aver mangiato troppo. All'inizio digiunare può sembrare molto faticoso, perché l'organismo si trova improvvisamente sconvolto da una pulizia alla quale non è abituato. Non bisogna però giudicare da questi primi effetti e affermare che digiunare è pericoloso. Al contrario, sono proprio le persone che accusano malesseri quelle che hanno più bisogno di digiunare, poiché tali disturbi provengono dalla sovrabbondanza di tossine immesse improvvisamente nel sangue da quella pulizia. Molte persone che si fidano solo delle apparenze pensano che digiunando si indeboliranno e avranno una brutta cera. Questo è vero forse all'inizio, ma dopo qualche giorno ci si ristabilisce, si diventa chiari di mente, ci si sente leggeri e anche l'aspetto diventa gradevole. Chi vuole digiunare deve comprendere le cose in un altro modo. Se insorgono alcuni malesseri, non ci si deve spaventare, ma continuare finché questi scompaiano. Se si interrompe il digiuno, si fa come tutti quelli che, non appena hanno qualche linea di febbre, cominciano a prendere medicinali per farla scendere. Naturalmente, lì per lì si sentono subito meglio, ma ignorano che bloccando la febbre in quel modo si preparano qualche malattia per il futuro. Lasciate che il vostro organismo reagisca da sé. Quando l'organismo è ingombro, reagisce cercando di espellere e dissolvere tutti i rifiuti. Ecco perché la temperatura sale. Bisogna sopportare quella temperatura, è la dimostrazione che è in atto una pulizia. Per aiutare l'organismo nel suo lavoro potete bere dell'acqua bollita molto calda. Bevetene diverse tazze di seguito e la temperatura scenderà molto rapidamente. Tutti i canali si dilateranno e il sangue potrà facilmente circolare portando le scorie verso le vie naturali e verso i pori della pelle. È bene bere dell'acqua calda anche quando si digiuna. Fatela bollire per qualche minuto e lasciate che il calcare si depositi. Quando lavate dei piatti unti con acqua fredda, avete notato che non si puliscono. Occorre l'acqua calda per sciogliere i grassi. Lo stesso vale per l'organismo. L'acqua calda scioglie molti elementi e materiali che l'acqua fredda lascia intatti. Li trascina all'esterno attraverso i pori, i reni, eccetera. E voi vi sentite purificati, ringiovaniti. Potete bere acqua calda anche tutti i giorni a digiuno. L'acqua calda pulisce i canali ed è quindi un eccellente rimedio contro l'arteriosclerosi e i reumatismi. All'inizio bere acqua calda non è molto gradevole, ma a poco ne deriva un tale benessere che diventa un vero piacere. L'acqua calda è il rimedio più naturale e il più inoffensivo, ma forse nessuno lo prende sul serio, proprio perché è troppo semplice e così poco costoso. Uno dei nostri fratelli si è guarito da una malattia che il suo medico non era riuscito a curare con altri rimedi, bevendo semplicemente acqua calda. quando tornò da lui per farsi visitare, gli riferì come si era curato e col medico, che era un suo amico, gli confessò: «Sì, conosco i miracoli che può fare in molti casi l'acqua calda, ma non vorrai che faccia pagare una visita a un paziente al quale prescrivo unicamente di bere acqua calda». Quando si digiuna, il corpo fisico si sente privato di qualcosa, certo, ma il corpo eterico provvede a rimediare a tali privazioni con l'apporto di altri elementi più puri, più sottili. Il corpo eterico ha il ruolo di vegliare sul corpo fisico e di ricaricare di energie i suoi serbatoi. Il digiuno dà quindi un impulso al corpo eterico, che si mette all'opera. L'attività si sposta altrove e durante questo periodo il corpo fisico si riposa. Ovviamente, se si prolunga troppo il digiuno, il corpo eterico viene sovraccaricato di lavoro, mentre il corpo fisico non fa più nulla, e anche questo non va bene. Il corpo fisico e il corpo eterico sono due soci, e se lavora solo uno dei due, l'equilibrio si rompe. Occorre dunque ripartire armoniosamente l'attività fra i due. Per terminare, vi dirò qualche parola sul modo di procedere per interrompere un digiuno di parecchi giorni. È necessario sapere che si può morire se si riprende subito a mangiare normalmente. Il primo giorno è consigliabile prendere solo qualche tazza di brodo leggero. L'indomani potete prendere una minestra con alcune fette biscottate. Il terzo giorno potete ricominciare a mangiare normalmente, ma solo cibo leggero e in quantità moderata. In questo modo non correrete alcun rischio. Dopo un simile digiuno proverete sensazioni nuove, sottili. Avrete delle rivelazioni e soprattutto vi sentirete ringiovaniti, liberati, in quanto i materiali che ingombravano l'organismo sono scomparsi e le impurità e i residui sono stati bruciati. Ci sono cose molto interessanti da studiare a questo proposito, ma l'ignoranza e la paura impediscono agli esseri umani di rigenerarsi attraverso il digiuno, come invece molti spiritualisti e mistici avevano l'abitudine di fare in passato. Il digiuno, parte seconda. Digiunare, un altro modo di nutrirsi. In realtà la questione del digiuno va molto più lontano di quanto possiate immaginare. Sono le impurità delle sue vite passate ad attirare i mali dell'uomo. Ogni peccato, ogni errore commesso ha lasciato in lui come un residuo, e i suoi mali sono il risultato di tutti quei residui che non sono stati espulsi. Digiunando, egli si sbarazza di quegli elementi nocivi. La luce appare e lui si sente più leggero, più felice. Ecco perché il digiuno è sempre stato raccomandato dalle religioni e dagli insegnamenti spirituali. Digiunare non significa rinunciare, privarsi, tutt'altro. Il digiuno serve prima di tutto a nutrirsi. Quando private di cibo il corpo fisico, sono gli altri corpi, eterico, astrale e mentale, che cominciano a mettersi al lavoro, in quanto nell'uomo si trova un principio di autodifesa che si contrappone alla morte. Se il corpo fisico inizia a mancare di nutrimento, viene dato l'allarme, e poiché nell'organismo sono presenti determinate entità di una regione più elevata che vegliano sulla vostra sicurezza, ecco che quelle entità vengono a procurarvi ciò che vi manca. Comincerete così ad assorbire certi elementi che si trovano nell'atmosfera e vi sentirete subito nutriti. E se a quel punto fermate il respiro per qualche secondo, saranno altre entità ancora più elevate nei piani astrale e mentale a portarvi del nutrimento. La tradizione esoterica riporta che il primo uomo si nutriva di fuoco e di luce, ma quando sceso nella materia, via via che avveniva la sua involuzione, ha avuto bisogno di alimenti sempre più densi, fino ad essere obbligato a nutrirsi come fa ora. Per questo gli iniziati, sapendo che il modo attuale di nutrirsi è il risultato dell'involuzione, cercano di ritornare verso lo stato primogenio dell'umanità, imparando ad assorbire elementi sempre più sottili. È come se rifiutassero lo stomaco, poi i polmoni. È così che il loro pensiero si libera. Ma si tratta di un allenamento lungo e difficile. E anche in India pochissimi yogi giungono a una tale padronanza del respiro. Coloro che ci riescono possono nuotare nell'akasha, nell'etere cosmico, e possiedono la conoscenza totale poiché sono liberi. L'uomo è dunque sceso dalle regioni celesti attraverso un processo chiamato involuzione. A mano che procedeva in questa discesa nella materia, mentre si allontanava dal fuoco primordiale per entrare nelle regioni fredde della periferia, è andato appesantendosi con corpi via via sempre più densi, fino al corpo fisico. Esattamente come d'inverno siamo obbligati a coprirci con vari indumenti per affrontare il freddo. Ora, per riprendere il cammino verso l'alto, l'uomo deve svestirsi, simbolicamente parlando, ossia sbarazzarsi di tutto ciò che lo appesantisce. Il digiuno è appunto un mezzo per ritrovare quella leggerezza e quella purezza primordiale. Ma digiunare non significa solo astenersi dal nutrimento fisico. Digiunare vuol dire anche rinunciare a certi sentimenti, a certi pensieri che ci appesantiscono. Invece di voler sempre e solo assorbire, ingerire, accumulare, occorre imparare a rinunciare, a liberarsi. È l'accumulo che favorisce la discesa. Ogni pensiero, ogni sentimento o desiderio che non sia di natura spirituale aderisce a noi come la brina sui rami degli alberi in inverno. È necessario che venga il sole della primavera perché la brina si sciolga, permettendoci così di ridiventare noi stessi. Nel momento in cui avremo eliminato tutto ciò che di inutile abbiamo accumulato in noi, ci sentiremo pervasi e vivificati dal soffio divino. Chi vuole accumulare tutto nella propria mente o nel proprio cuore non ha più posto dentro di sé per ricevere la visita del Signore e degli angeli. Vi prego, ora non fraintendetemi. Non sto dicendo che non dobbiate più fare uso dello stomaco, dei polmoni o dell'intestino. No, perché non è distruggendo il vostro corpo che comprendereste la verità. Dovete conservare il vostro corpo con la testa, il cuore, i polmoni, lo stomaco. Si tratta solo di lavorare per creare l'armonia tra di loro. Questo è il vero senso del digiuno. Capitolo 8. La comunione. Una delle pratiche essenziali della religione cristiana è la comunione. Non è Gesù ad averla istituita. Essa esisteva già da vari secoli. Infatti la Genesi racconta di come Melchizedek, sacrificatore dell'Altissimo, andò incontro ad Abramo portandogli il pane e il vino. Ma l'atto di comunicarsi non si deve limitare a ricevere di tanto in tanto un'ostia benedetta da un prete. In realtà ognuno di noi deve essere un sacerdote, un sacrificatore. È una vocazione questa che abbiamo interiormente dinanzi all'Eterno. Ogni giorno ci si deve presentare per ufficiare davanti alle proprie cellule e dar loro il pane e il vino. Se siete coscienti di tale ruolo, le vostre cellule riceveranno da voi la vera comunione, ossia un elemento sacro che le aiuterà nel loro lavoro, e la gioia che esse proveranno per aver lavorato bene la sentirete anche voi. Per poter comprendere il mistero dell'ultima cena, è necessario prendere come punto di partenza la nutrizione. Certo, la respirazione e soprattutto gli esercizi spirituali come la meditazione, la contemplazione e l'identificazione sono ciascuno una forma di comunione. Ma per comprendere a fondo la comunione occorre iniziare col comprendere la nutrizione. Non tutti possono trovarsi nelle condizioni adatte o avere il dono di poter meditare o contemplare, ma tutti mangiano, e anche più volte al giorno. Si deve quindi cominciare col comprendere la comunione sul piano fisico. Comunicarsi significa fare uno scambio. Voi date una cosa e ne ricevete un'altra. direte che mangiando non fate che ingerire cibo. È un errore. Anche voi date qualcosa al cibo. Se non lo fate, non si tratta di una vera comunione. La vera comunione è uno scambio di vino. L'ostia vi dà le sue benedizioni. Ma se la prendete senza darle l'amore e il rispetto necessari, non è più una comunione, ma un atto disonesto. Quando si prende, occorre dare. All'ostia dovete dare il vostro rispetto, il vostro amore, la vostra fede, ed essa in cambio vi dà gli elementi divini che possiede. Coloro che prendono l'ostia senza questo atteggiamento sacro non riusciranno mai a trasformarsi. Non è l'oggetto stesso ad agire su di noi, ma la fiducia e l'amore che noi gli diamo. Anche per comunicare con il Signore dovete dargli amore, riconoscenza e fedeltà. Non che il Signore ne abbia bisogno, è talmente ricco che può farne a meno, ma siete voi che cercando di dargli qualcosa del vostro cuore e della vostra anima, riuscirete a risvegliare certi centri spirituali e allora tutte le virtù divine fluiranno in voi in abbondanza. Ma torniamo al cibo. Anche quando preparate il vostro pasto, dovete pensare, toccando gli alimenti, a impregnarli del vostro amore. Parlate a loro. Ditegli: voi siete i portatori della vita divina e io vi amo e vi apprezzo. Riconosco la ricchezza che possedete. Ho in me una grande famiglia da nutrire, milioni e miliardi di abitanti. Siate gentili, date a loro la vita. Se vi abituate a parlare al cibo in questo modo, esso si trasformerà dentro di voi in forza e in luce, perché avrete saputo comunicare con la natura stessa. Comincerete anche a comprendere che la vera comunione ha un significato molto più vasto di quello che abitualmente le viene attribuito dalla Chiesa. D'altronde, è forse intelligente pensare che si debba aspettare di ricevere un'ostia per poter comunicare veramente con il Signore? E inoltre, nessuna ostia è mai riuscita a trasformare gli esseri umani. Si possono ingerire vagoni di ostie e rimanere gli stessi, pigri, ladri, dissoluti. Tutto dipende dalla consapevolezza. Se siete consapevoli che Dio ha immesso la sua vita nel cibo, nel momento in cui vi accingerete a mangiare, sarete come il sacerdote che benedice il pane e il vino. E ogni giorno, a ogni pasto, entrerete in comunicazione con la vita divina. Sono io il primo a comprendere e a rispettare le cose sacre. Per questo vi invito a praticarle ogni giorno, perché so che sta per giungere un'epoca in cui ognuno diventerà un sacerdote davanti all'Eterno. E sacerdote è colui che comprende la creazione di Dio, che la ama e la rispetta. Che sia stato ordinato sacerdote o meno, lo è in ogni caso, ed è Dio stesso ad averlo consacrato. Dio è al di sopra di tutto, non è a disposizione di nessuno. Non lo si può prendere con la forza per rinchiuderlo in un'ostia e distribuirlo come si vuole. Del resto, perché forzare il Signore quando fin dal principio Lui stesso è entrato volontariamente nel cibo? Il Signore non ama questa violenza e spesso Egli non è là dove si pretende che sia. Attribuendo un'importanza esagerata all'ostia, si è completamente trascurata la questione del cibo, dimenticando che anch'esso può legarci a Dio. Ora, perciò vi apro gli occhi e vi dico che il cibo è sacro quanto l'ostia, perché è tutta la natura, è Dio stesso ad averlo preparato con la propria quintessenza. Allora, cosa potrà mai aggiungere alla benedizione di un prete? La Chiesa ha talmente deformato gli esseri umani che ora non c'è più modo di far loro comprendere le meraviglie di ciò che Dio ha creato. Quello che hanno fabbricato loro sì, ma ciò che è stato creato da Dio non è interessante. Gli esseri umani sono superiori. Certo, se rivolgete la domanda ai preti non vi diranno che si considerano superiori a Dio, ma in pratica è esattamente come se si ponessero al di sopra di lui. Invece di dire «Rispettate la vita, figli miei, perché tutto è sacro. Ogni cosa nella natura è un talismano che Dio ha preparato per noi», danno invece importanza solo alle loro cose, le ostie, i rosari, le medaglie. Tutto il resto non conta. Io non sminuisco il ruolo dei sacerdoti, non sminuisco l'importanza della comunione, ma voglio unicamente aprirvi nuovi orizzonti perché possiate vedere che la comunione non è solo un atto importante, ma indispensabile, e che noi abbiamo bisogno di comunicarci ogni giorno, comunicandovi 2 o 3 volte all'anno. Cosa pensate di poter cambiare in voi? Nulla. Le vostre cellule rimarranno le stesse e voi rimarrete eternamente gli stessi. Per cambiare il corpo fisico, che è così testardo, è necessario lavorare ogni giorno a quella trasformazione tramite il pensiero, la fede e l'amore, e un giorno finalmente questa carcassa comincerà a vibrare. I vari riti che sono stati istituiti dalla Chiesa non devono nascondere la vera religione. Spesso si prendono solo i piccoli occhiali di una religione o di una filosofia e tutto il resto viene lasciato nell'ombra. A cosa serve appartenere a una religione se questa religione tiene nascosto lo splendore di ciò che Dio ha creato e toglie agli esseri umani le vere possibilità di ritornare a Lui? Capitolo 9. Il significato della benedizione. Al giorno d'oggi la maggior parte degli alimenti è avvelenata da ogni tipo di prodotti chimici. Non si trova più nulla di puro né di fresco. Frutta e verdura sono coltivate con concimi nocivi e i pesci vengono pescati in fiumi o in mari inquinati. Ben presto non si potrà più vivere sulla terra. Pur di fare affari e guadagnare, la maggior parte delle persone se ne infischia che altri possano morire avvelenati. Tuttavia, dipende molto da noi che il cibo venga accettato dal nostro organismo. E le preghiere e le benedizioni prima dei pasti servono appunto a influenzarlo favorevolmente e a prepararlo ad essere ben assimilato. Le formule e le preghiere non possono però aggiungere la benché minima particella di vita, perché Dio ha già messo la vita nel cibo tramite i suoi servitori, il sole, il vento, le stelle, la terra, l'acqua. Se fosse possibile introdurre una vita divina con una semplice benedizione umana, perché non benedire dei pezzi di legno, di pietra o di metallo per mangiarli? È vero che benedicendo una pietra, un pezzo di legno o di metallo, si introduce in essi una sorta di vita, ma quella vita non può nutrire gli esseri umani. Può avere un'altra utilità, ma non può nutrirli. Allora, penserete, benedire il cibo non serve a niente? Sì, serve, ve l'ho detto. Le parole e i gesti di benedizione avviluppano il cibo in emanazioni e fluidi che lo preparano a entrare in armonia con coloro che si apprestano a consumarlo. Nei loro corpi sottili si crea così un adattamento che permette a costoro di ricevere meglio la ricchezza contenuta in quel cibo. La questione della benedizione del cibo non è ancora ben capita. I sacerdoti stessi non sanno perché debbono benedire il vino e le ostie. Coloro che in passato avevano instaurato tali pratiche erano consapevoli del loro significato magico, ma ora tale significato si è perso. La benedizione ha la funzione di addomesticare il cibo. Occorre infatti capire che il cibo possiede una vita propria e che le sue vibrazioni non sono sempre in sintonia con le nostre. Perciò dobbiamo magnetizzarlo, trasmettergli qualche particella del nostro essere per cambiare il movimento delle sue particelle e rendercelo amico. Solo allora il cibo si aprirà e riverserà in noi tutte le ricchezze che contiene. Quando 2 persone si incontrano, emettono vibrazioni talmente diverse che non sempre è facile per loro armonizzarsi e comprendersi. Ma il tempo passa, tra quelle persone avvengono degli scambi, una specie di osmosi, ed esse cominciano a vibrare all'unisono. La stessa cosa avviene anche con il cibo. Se lo mangiate senza una preliminare preparazione interiore, il cibo rimarrà una materia estranea e agirà in modo diverso rispetto a quando cercate di entrare in relazione con esso. Prima di mangiare un frutto, spesso mi avrete visto tenerlo un momento in mano. Così facendo, io trasformo il corpo eterico del frutto, chiedendogli di aprirsi a me. Si può sorridere agli elementi come a un animale che si vuole addomesticare. Gli animali, le piante, tutti gli esseri hanno bisogno di sentire l'amore per lasciarsi addomesticare. Lo stesso vale per il cibo e anche per le medicine. Per ottenere che un medicinale sia veramente accettato dal vostro organismo e agisca efficacemente su di esso, dovete lavorare sulla sua materia eterica. Anche una pietra nelle vostre mani può vibrare o non vibrare amichevolmente verso di voi. Se sapete come rendervela favorevole, la pietra può proteggervi e guarirvi. È una legge questa che ritroviamo in ogni campo dell'esistenza. Osservate cosa avviene anche fra ragazzi e ragazze. All'inizio sono estranei l'uno dall'altro. La ragazza rimane lì, seduta sulla sua sedia, dignitosa, onesta, integra. È straordinario. Ma il ragazzo le offre da bere, mette un disco di musica sentimentale e lei si lascia addomesticare, accetta, ne diventa amica. Quando dovete infilarvi delle scarpe per la prima volta, provate un senso di costrizione, di disagio. Quelle nuove scarpe le sentite rigide, dure, ma poi, a poco, diventano più morbide. Si abituano a voi. Lo stesso accade quando vi trasferite in una nuova stanza o in una nuova casa. All'inizio siete spaesati, il luogo vi è estraneo, ma dopo un qualche tempo vi sentite a casa vostra e siete felici di starci, perché quel luogo vibra in sintonia con la vita che conducete. Invece, per quanto riguarda il cibo, è curioso, nessuno pensa che ci sia qualcosa da fare, eppure, prima di giungere sulla vostra tavola, quel cibo è passato per tanti luoghi, è stato manipolato, impacchettato, trasportato. Dunque, non ha alcun legame con voi, vi è completamente estraneo. Ma se prendete un frutto, lo tenete in mano con rispetto e lo guardate con amore, quel frutto vi diventerà subito amico e vibrerà diversamente. È come un fiore che si apre e vi regala il suo profumo. Il segreto per ottenere che il cibo si apra sta nel riscaldarlo, e il calore è l'amore. Perciò, se non amate un certo alimento, non dovete mangiarlo, perché diventerebbe un nemico del vostro organismo. Non mangiate mai ciò che non amate. Provate ora a fare questo esercizio. Prima di mangiare un frutto, prendetelo in mano, parlategli gentilmente, almeno con il pensiero. In questo modo qualcosa del frutto si trasformerà. Esso sarà meglio disposto nei vostri confronti e quando lo mangerete comincerà subito a lavorare per voi. Imparate a risvegliare tutte le potenze che sono addormentate in voi da secoli di inerzia e di ristagno. Concentratevi, meditate, pregate, fate degli esercizi. Abbiate sempre il desiderio di aggiungere qualcosa di più alla vostra esistenza, qualcosa di più puro e di più sottile. Capitolo 10. Il lavoro dello spirito sulla materia. L'energia solare è condensata nei frutti e negli ortaggi che ci servono da alimento. Occorre quindi saper estrarre tale energia e inviarla a tutti quei centri in noi che ne assicureranno la distribuzione. Questo però è possibile solo tramite un lavoro col pensiero. Solo il pensiero cosciente e concentrato sul cibo è in grado di aprirlo per liberarne l'energia imprigionata. In realtà si tratta di un processo identico a quello che si osserva in una centrale nucleare. Se si sapesse veramente mangiare, potrebbero bastare pochi bocconi per estrarne un'energia sufficiente per smuovere l'intero universo. Questo processo di fissione non avviene solo nello stomaco, ma anche nei polmoni e nel cervello. Direte, nel cervello? Sì, nelle sue meditazioni, nelle sue estasi, un iniziato invia senza sosta attraverso lo spazio delle onde, delle correnti, delle fiamme. Da dove attinge tale energia? Dal suo cervello. E tuttavia, se lo si pesasse, si vedrebbe che la sua massa è rimasta identica. Nel cervello si verifica la disintegrazione di alcune particelle di materia, e da quella disintegrazione proviene l'energia psichica che va a lavorare nel mondo intero. La scienza contemporanea ha scoperto la fissione dell'atomo. Si tratta di processi che gli iniziati conoscono da millenni. Essi però non li rivelavano perché ne vedevano il pericolo. Sapevano che l'uomo, non essendo ancora padrone dei propri istinti, avrebbe utilizzato quelle scoperte per annientare tutto. Infatti, è proprio quanto si sta verificando. Ma in futuro, quando gli esseri umani più evoluti avranno accesso ai grandi misteri della natura, sapranno attingere energia dall'oceano, dall'aria, dai minerali, dagli alberi, eccetera, e saranno capaci di realizzazioni prodigiose. Per il momento sappiate almeno quali energie potete estrarre dagli alimenti, facendo partecipare il pensiero ai processi della nutrizione. La nutrizione è una guerra tra l'organismo umano e gli alimenti destinati a diventare una materia assimilabile. E ciò che non è assimilabile viene espulso. Per essere opportunamente assorbito, il cibo deve essere sminuzzato, distrutto, in quanto l'organismo è obbligato a distruggere per poter costruire. Tutto ciò avviene automaticamente, al di fuori della nostra coscienza, ma tramite il pensiero possiamo anche agire sul cibo per aprirlo e attingervi tutta l'energia che ci permetteranno con maggiore facilità i nostri compiti materiali e il nostro lavoro spirituale. L'uomo mangia, tutte le creature mangiano, ma perché? Se rivolgete a qualcuno questa domanda, vi risponderà che mangia per acquistare forza. Sì, ma non c'è qualche altra motivazione? Si crede che tutto ciò che facciamo abbia una sola motivazione, un solo scopo, ma se mangiamo non è solo per mantenerci in vita. Prendiamo l'esempio dei vermi. Inghiottono la terra e poi la espellono. In tal modo, facendola passare attraverso il loro corpo, la elaborano, le aggiungono un elemento che la rende più fertile. Con il cibo l'uomo fa altrettanto. Essendo egli un essere dotato di vita, di sentimento e di pensiero, appartiene a un grado di evoluzione ben superiore rispetto a quello della materia che assorbe. Ecco perché, passando attraverso il suo organismo, la materia viene trasformata, animata, affinata, spiritualizzata. Tutti gli esseri si nutrono, le piante, gli animali, gli uomini, e nutrendosi fanno evolvere la materia, le danno alcuni elementi che prima non possedeva. È come se fosse un dovere per ogni regno della natura nutrirsi dei regni inferiori per farli evolvere. Anche al di sopra di noi ci sono esseri più evoluti che si occupano di guidarci per trasformarci. Sì, in una forma diversa, è esattamente ciò che avviene. Tutta la vita è uno scambio ininterrotto tra il mondo inorganico e il mondo organico, tra il mondo materiale e il mondo spirituale. Si ritrovano gli stessi scambi ovunque nel mondo, perché coloro che sono buoni, generosi e virtuosi si occupano dei delinquenti e dei criminali, e perché i forti aiutano i deboli e i ricchi aiutano i poveri. Affinché ci sia un'evoluzione è necessario che avvengano degli scambi fra i due poli opposti. E questa è anche la ragione per cui si mangia. Senza dubbio l'intelligenza cosmica avrebbe potuto trovare altri mezzi, ma ha scelto proprio questo. Ha deciso che, per evolvere, ogni creatura debba essere assorbita dalle creature del regno che le è superiore. Vi ho fatto l'esempio dei lombrichi. Quando espellono la terra che hanno assorbito, questa è già più elaborata di prima ed è impregnata di un elemento più vivo che i vermi le hanno trasmesso. E se i vermi hanno ricevuto il compito di far passare attraverso il proprio organismo tutta la terra per migliorarla, perché la stessa cosa non dovrebbe valere per gli esseri umani? Quindi, come vedete, gli esseri umani e i lombrichi sono dei laboratori. Hanno lo stesso compito, benché si ignorino a vicenda. Prima di scendere sulla terra, i lombrichi sotto una forma e gli esseri umani sotto un'altra forma hanno firmato dei contratti in alto, impegnandosi a lavorare sulla materia per vivificarla. Firmare dei contratti. Questa espressione vi fa ridere? Ridete pure, vi farà bene. Dopo la morte, le particelle del corpo fisico, ossia la materia che l'uomo possiede, se ne vanno a raggiungere i quattro elementi, la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, risultano più intelligenti, più vive, più espressive, e serviranno per altre forme, per altre creature di qualità superiore. Se invece tali particelle sono svilite a causa dell'esistenza animalesca o criminale che l'uomo ha condotto, saranno utilizzate solo per creazioni grossolane. Guardate fino a che punto va la responsabilità umana. Sì, l'uomo è responsabile di ciò che lascia dopo la sua dipartita, di tutte le particelle del suo corpo che ha impregnato di luce, di amore, di bontà, di purezza, o viceversa di vibrazioni criminali. Egli continua a esserne responsabile perfino dopo la morte. Certo, sulla terra le cose stanno diversamente. Anche se ha commesso dei crimini o ha lasciato dei debiti, una volta morto, l'uomo non è più perseguibile. Dove trovarlo, infatti, per punirlo? Sulla terra la morte sistema molte cose, ma dall'altra parte la morte non sistema nulla e l'uomo continua a essere perseguitato da tutto ciò che ha lasciato di negativo, pensieri, sentimenti, azioni. Ecco alcune verità che i più ignorano. Non sanno fin dove arriva la propria responsabilità. Eppure, la coscienza della responsabilità è la coscienza più elevata che esista. Mangiare, bere, respirare, lavorare sono altrettante attività tramite le quali trasformiamo la materia per cercare di trasmetterle ciò che possediamo, ossia più vita, più amore, più intelligenza. Le piante si nutrono di minerali, gli animali si nutrono di piante, gli esseri umani di animali. E chi mangia gli esseri umani? Ecco una domanda che non ci si pone. In realtà ci sono due specie di creature che si nutrono di esseri umani. Guardate, fra gli esseri umani una parte mangia la carne degli animali e l'altra si accontenta dei loro prodotti, uova, latte. Le entità del mondo invisibile non vengono a mangiare la carne degli esseri umani, bensì le loro emanazioni, i loro pensieri, i loro sentimenti. A seconda dei loro buoni o cattivi pensieri, dei loro buoni o cattivi sentimenti, gli uomini offrono nutrimento agli angeli oppure agli spiriti inferiori. Naturalmente occorre comprendere sotto quale forma ciò avviene. E gli angeli, a loro volta, servono da nutrimento agli arcangeli, gli arcangeli e i principati, e così via fino ai serafini, le cui emanazioni nutrono il Signore. In ogni tempo gli iniziati, i quali possedevano una scienza che non poteva essere insegnata alle masse, si sono serviti di immagini che occorre sapere interpretare. È scritto nell'Antico Testamento che il Signore si delizia dall'odore degli olocausti. Pensate davvero che le narici del Signore possano veramente provare piacere nell'annusare gli odori del grasso di animali arrostiti? Quella era solo un'immagine per far capire che le emanazioni spirituali degli esseri, gli olocausti, erano offerti a Dio in sacrificio. Questi possono servire da nutrimento alle entità superiori fino al Signore. Sì, perché anche Dio si nutre. Dato che noi siamo creati a sua immagine e dato che mangiamo, Questo significa che anche Dio mangia. Naturalmente, ciò non avviene come per noi, con bocca, denti, stomaco, intestino. Non si può neppure avere un'idea del modo in cui il Signore si nutre. Talmente in Lui tutto è puro e sublime, ma Egli si nutre. Se non fosse così, perché è scritto nella Bibbia che Dio aspirava con delizia l'odore delle vittime, se dietro tali parole non ci fosse una verità più profonda? Il compito dell'uomo è far passare la materia attraverso il proprio corpo per animarla. Ecco perché mangia. Avete calcolato la quantità di cibo che l'uomo mangia durante la sua esistenza? E siccome da milioni di anni l'intera umanità fa la stessa cosa, ciò produce senza sosta cambiamenti ovunque, e quindi la Terra non è più la stessa, tanto più che esistono persone molto generose e molto coscienziose che assolvono il loro compito con un tale ardore da consumare pasti abbondanti 5 o 6 volte al giorno, per contribuire alla trasformazione della materia. Ecco delle persone che vanno sostenute e ricompensate. Ma certo, guardate che magnifico lavoro fanno. Quanti maiali, tacchini, polli e conigli spariscono ogni giorno grazie a loro. E tutto questo perché vogliono migliorare la creazione. Non bisogna mai dimenticarlo. Mentre quei poveri vegetariani che si accontentano di mangiucchiare qualche foglia d'insalata non meritano che venga loro eretto un monumento. Non trasformano così abbondantemente la materia come tutti quegli orchi e quelle orchesse. In realtà non si tratta solo di far passare la materia attraverso il proprio stomaco, ma anche attraverso i polmoni, il cuore, il cervello. La vita che riceviamo non rimane in noi, se ne va, fluisce, e quella che riceviamo continuamente è un'altra vita, sempre nuova, sempre fresca. Non è dunque solo mangiando che possiamo migliorare la materia, ma anche attraverso tutte le nostre azioni, guardando, camminando, lavorando. Sì, ecco fin dove deve arrivare la comprensione della nutrizione. Per essere utili a tutta la creazione, per portare anche noi un elemento divino al mondo intero, dobbiamo imparare a vivere una vita perfetta, al fine di impregnare di luce ogni cosa intorno a noi. E avendo come ideale quello di rendere tutto più vivo, più luminoso, più bello, saremo noi stessi a trasformarci, poiché a quel punto avverrà in noi una mobilitazione totale e si presenteranno dei collaboratori dal mondo invisibile per aiutarci. Capitolo 11. La legge degli scambi. È sorprendente vedere come gli esseri umani, che hanno la pretesa di sondare i misteri della creazione, non vogliano occuparsi di processi tanto importanti come la nutrizione, processi nei quali Dio ha deposto tutta la sua saggezza e il suo amore. Studiando le leggi della nutrizione, si constata che si ritrovano le stesse leggi in tutto l'universo, poiché sono quelle leggi a governare gli scambi tra il Sole e i pianeti e sono valide in tutti i campi e particolarmente in quello dell'amore. Sì, anche le leggi del concepimento e della gestazione sono identiche a quelle della nutrizione. In tutto ciò che mangiamo, il pesce, la frutta, gli ortaggi o anche il formaggio, c'è qualcosa da togliere, una lisca, una buccia, una crosta, e quando non c'è nulla da togliere, occorre almeno pulire o lavare il cibo. Prima di mangiare, è necessario dunque prendere delle precauzioni per non ferire il palato, per non rompersi i denti o rovinarsi lo stomaco. Allora, perché non si fa altrettanto nella propria vita? Prima di legarsi a qualcuno, prima di accettarlo nel proprio cuore e nella propria anima, perché immaginare che quell'essere sia già pronto per essere assorbito e digerito? Voi direte, ma è l'amore. Sì, capisco l'amore, ma quell'amore è cieco, non è il vero amore. Il vero amore è illuminato e non è in contraddizione con la saggezza. Le persone stabiliscono legami fra loro, si baciano, fanno degli scambi senza prepararsi, né lavarsi, né sbarazzarsi del sudiciume che hanno raccolto nel loro cuore e nella loro anima passando per i fumaioli della vita. Un iniziato agisce diversamente. Quando vede una persona presentarsi dinanzi a lui, la considera come un frutto succulento, certo, ma un frutto che egli dovrà lavare o sbucciare prima di mangiarlo. Ecco qual è la differenza che esiste fra gli iniziati e gli uomini comuni, privi di luce, di saggezza e di conoscenza, il modo in cui fanno scambi e associazioni. Le persone comuni sono come i gatti, che ingoiano i topi con pelle e viscere e poi si lamentano e dicono: «Ah, come sono infelice accanto a mia moglie!» oppure: «Ah, che marito mi è capitato!» Ma perché hanno la mentalità del gatto? Perché mai si sono affrettati a mangiare quella donna o quell'uomo? Ossia, perché l'hanno frequentato? Perché hanno accettato senza riflettere i suoi sentimenti, i suoi pensieri, il suo respiro, la sua aura? Ora analizzatevi e ripercorrete la vostra esistenza. Constaterete che finora vi eravate soffermati solo su dei dettagli esteriori, senza andare in profondità per vedere quali fossero i desideri, i sentimenti, i pensieri o gli ideali delle creature alle quali volevate legarvi. Gli iniziati, invece, sono molto difficili e hanno ragione. Hanno compreso la lezione che ogni giorno la natura ci dà attraverso la nutrizione e sanno che occorre agire allo stesso modo anche nella vita psichica. Si sa che ogni giorno bisogna sbucciare, pulire, eliminare, ma nel campo psichico non si è ancora compresa la lezione che la natura ci dà. Guardate cosa fa una madre che adora il suo bambino e che farebbe per lui qualsiasi cosa. Se egli vuole abbracciarla dopo aver giocato nel fango, prima lo manda a lavarsi e poi lo abbraccia. Perché non lo abbraccia subito dal momento che lo ama? Voi consumate i vostri pasti 3 volte al giorno, scegliete il cibo prima di mangiarlo, ma legate la vostra esistenza a quella del primo venuto, senza conoscerlo, col rischio di rimanere avvelenati per tutta la vita. È solo il Signore che dovete amare prima di conoscerlo. Gli esseri umani invece bisogna conoscerli prima di amarli, ossia prima di mangiarli e di invitarli nel vostro santuario. Se non si ama Dio prima di tutto, non lo si conoscerà mai. E per un grande maestro vige la stessa legge. Voi non lo conoscerete mai ed egli rimarrà chiuso per voi se non cominciate ad amarlo. Naturalmente si tratta ora di sapere come amarlo. La maggior parte delle persone ama un maestro come si ama un lago nel quale andare a lavarsi lasciandovi tutto il proprio sudiciume. Non si pensa che altri andranno a bere l'acqua di quel lago e allora cosa berranno? Molti di coloro che vanno a trovare un maestro riversano su di lui tutto ciò che di impuro hanno accumulato nel corso della loro esistenza. Ed è il maestro che deve poi lavarsi per liberarsi di quelle impurità oppure per trasformarle, il che rappresenta per lui un lavoro enorme. Quindi, se perfino un maestro è obbligato a pulirsi, quanto più lo saranno gli altri esseri umani? Ma loro non hanno bisogno di pulirsi. Hanno frequentato tutti i diavoli e neppure si accorgono di essere coperti di macchie. Ma lasciamo da parte questo argomento e torniamo alla lezione che tutti i giorni possiamo trarre dalla nutrizione. Ogni essere è come un frutto, un altro alimento, di cui si può utilizzare solo la parte digeribile e saporita. Dio ha deposto in ogni essere una scintilla, ed è solo con quella scintilla che dovete cercare di entrare in contatto. Se non vi accontentate di guardare solo il lato esteriore, potete trovare quella scintilla anche negli animali, nelle piante e nelle pietre. Tutte le creature possiedono quella scintilla nascosta, anche i criminali. E se sapete come risvegliarla e rianimarla in loro, potrete rivolgervi a essa, comunicare con essa. Un iniziato non vuole entrare in relazione con la natura inferiore degli esseri umani, ossia con la loro personalità. Egli sa che nelle cantine di ogni casa si trovano topi e muffa, per cui è meglio salire ai piani superiori. contrariamente alle persone comuni che si interessano solo dei difetti degli altri e addirittura si riuniscono per parlarne, in tutti gli esseri che incontra, un iniziato cerca la scintilla divina nascosta per legarla al Padre Celeste, alla Madre Divina. Egli compie così un lavoro su di loro, e un giorno la luce verrà a far visita a quegli esseri. Ecco come un iniziato lavora sui suoi discepoli. Si occupa di quella scintilla divina che inizia a risvegliarsi, ed è per questo che il discepolo ama il suo maestro, perché un maestro fa appello a ciò che vi è di meglio nel discepolo. Eppure voi, quando incontrate un essere umano, fate in modo di scoprire in lui quella scintilla nascosta, il suo sé superiore, per aiutarlo a creare un legame con il Signore. Ecco la forma d'amore più evoluta, più elevata, sapersi legare solo alla scintilla divina in ogni creatura per alimentarla e rafforzarla. Allora non dovrete più diffidare e nemmeno dovrete perdere tempo a studiarla prima di amarla, perché quella scintilla è pura. Quando si tratta della personalità, è meglio conoscerla prima di accettarla, ma potete accettare senza indugio la scintilla divina che brilla in ogni essere. Gli uomini e le donne possono essere paragonati a dei frutti, ve l'ho detto. Quando entrate in relazione con loro, quando li guardate, quando parlate a loro o li ascoltate, è come se li gustaste. Ma invece, cosa fate il più delle volte? Guardate soprattutto i loro abiti, i loro gioielli, il loro viso, senza andare oltre per cercare la vita che è lì, nascosta, lo spirito, l'anima. Eppure è proprio quella vita che dovrebbe interessarvi. E invece no, ci si ferma all'aspetto esteriore e si dice: «Ah, che ragazza, se potessi portarmela a letto!» E si scattano delle fotografie. Ma in realtà cosa si è visto? Nel desiderio di soddisfarsi, di divertirsi, si è visto solo l'aspetto esteriore, le sue gambe, il suo seno, il suo bel nasino all'insù. Anche un iniziato vuole nutrirsi, ma cerca la vita divina. E quando trova dei frutti o dei fiori, ossia degli esseri umani che portano in sé quella vita, non si getta su di loro per divorarli, ma si accontenta di ammirarne i colori, le forme, di respirarne il profumo, le emanazioni, e poi se ne va felice, perché quei frutti e quei fiori gli hanno permesso di avvicinarsi al cielo. Se riuscirete a comprendere il significato della nutrizione, sarete in grado di risolvere tutti i problemi, compreso il problema sessuale. Sì, tutti coloro che hanno deciso di non nutrirsi più in questo campo, cioè che evitano gli uomini o le donne, adducendo come scusa di volere essere casti e puri, muoiono spiritualmente e talvolta anche fisicamente. Il problema è dunque mangiare, ma occorre sapere cosa e come mangiare. Il segreto sta nell'imparare a nutrirsi con dosi omeopatiche, ossia guardando, ascoltando, respirando. Non si deve smettere di nutrirsi col pretesto di voler diventare un santo o di voler conoscere il Signore, perché a quel punto non si può conoscere né il Signore né altro. Per di più, anche la vita se ne va e ci si ritrova senza slancio, senza ispirazione, senza gioia. La santità è un nutrimento, miei cari fratelli e sorelle. Ecco cosa hanno compreso gli iniziati. Ma invece di assorbire un cibo pesante, impuro, si cibano di tutto ciò che è divino. Nel campo della sessualità gli esseri umani vanno sempre agli estremi, o si lasciano morire di fame, o si gettano perdutamente sul cibo fino all'indigestione. Troverete la soluzione quando comincerete a studiare la nutrizione e i diversi modi di nutrirsi su tutti i piani. Capirete che non si può vivere senza mangiare e che anche gli angeli e anche il Signore sono costretti a mangiare. Il Signore si nutre delle quintessenze più sottili degli alberi che ha piantato, le sue creature. Il Signore si nutre, sì, e sta bene, ve lo assicuro. Sta bene perché sa mangiare come si deve. Non assorbe alcuna impurità. Egli lascia agli altri tutto ciò che è impuro, affinché lo trasformino prima di offrirlo a lui. Mi state chiedendo come si fa a capire se qualcuno si alimenta nel modo giusto oppure no, e come fate a riconoscere se un uomo è un barbone che cerca il cibo nell'immondezzaio o un principe sulla cui tavola giungono ogni giorno i piatti più prelibati. Lo stesso avviene sul piano spirituale. Gli iniziati hanno un altro aspetto, diverso dagli uomini comuni, perché sono ben alimentati, mentre gli altri mangiano qualsiasi cosa. Io mi baso su un criterio. Quando vedo qualcuno che non ha luce sul volto, so che è denutrito. Direte, sì, ma va in chiesa, aiuta i poveri, abbassa gli occhi quando incontra una donna. Questo è possibile, ma vedo che interiormente mangia un cibo avariato. Se invece incontro un essere luminoso, qualsiasi cosa mi si dica sul suo conto, penso, quello ha un segreto e io voglio conoscerlo, perché è come una sorgente che zampilla. Qualcuno dirà, ma l'ho visto guardare le donne sulla spiaggia. Questo non ha alcuna importanza. La cosa più importante è ciò che egli cerca e vede. Se un uomo si eleva fino alla divinità, manifestando la sua meraviglia per la bellezza delle donne, perché volete impedirglielo? Ma un uomo puro, un santo, non lo farebbe mai. Bisogna attenersi alle antiche regole. Ah, bene, ma allora voi, con tutta la vostra purezza e la vostra santità, perché siete deboli, spenti, privi di slancio e di ispirazione? Come mai la vostra santità non vi ha portato niente? E come mai la sua pretesa dissolutezza ha invece portato a quell'uomo il cielo e la luce? Dunque, anche a questo proposito c'è qualcosa da studiare. Vedete, le persone non sanno pensare né ragionare. Gli scampi sono la base della vita. Scambi con il cibo, con l'acqua, con l'aria, con gli esseri umani, ma anche con tutte le creature dell'universo, con gli angeli, con Dio. Gli scambi non consistono solo nel nutrirsi, ma mangiare, bere. O meglio, sì, consistono nel mangiare e bere, ma in tutti i campi, e non solo sul piano fisico. Perciò, quando dico che la nutrizione deve essere al primo posto, parlo della nutrizione su tutti i piani, degli scambi che dobbiamo fare con le diverse regioni dell'universo per alimentare tutto in noi, dal corpo fisico fino ai nostri corpi più sottili. Se insisto tanto spesso sulla necessità di purificarsi, sia fisicamente che psichicamente, è perché la purezza ristabilisce le comunicazioni e, una volta che le comunicazioni sono ristabilite, si è in grado di ricevere le correnti di energie luminose che circolano nell'universo. Anche la preghiera, la meditazione, la contemplazione e l'estasi sono una forma di nutrimento, il migliore, il più sublime, in quanto si gusta un nutrimento celeste. Tutte le religioni parlano di una bevanda di immortalità che gli alchimisti hanno chiamato elisir della vita immortale. Ed è vero che si può trovare questo elisir sul piano fisico, ma a condizione che lo si cerchi nelle regioni più elevate, più pure. Quando andiamo a contemplare il sorgere del sole, lo facciamo appunto per bere l'ambrosia che il sole distribuisce ovunque. E le rocce, le piante, gli animali, gli esseri umani e tutta la creazione ne raccolgono qualche particella. Del resto, le piante sono più intelligenti degli esseri umani. Ogni giorno stabiliscono un legame con il sole per poter dare dei frutti. Gli esseri umani invece dormiranno fino a mezzogiorno, oppure andranno a vedere il tramonto. Invece di guardare ciò che sale, ciò che cresce e si espande, preferiscono guardare ciò che scende, ciò che cade, muore e scompare. E poiché esiste una legge secondo la quale si finisce per assomigliare a ciò che si guarda e a ciò che si ama, anche loro interiormente cominciano a indebolirsi, a sprofondare. Il senso della vita è nascosto nella nutrizione. Lo scoprirete se farete in modo di introdurre in voi solo particelle pure, luminose, quintessenze celesti, eterne. Queste particelle le troverete nel sole. Perciò ogni mattina concentratevi sul sole e cercate di respirare e assorbire le quintessenze che propaga. Vedrete come la vostra salute migliorerà, la vostra intelligenza acquisterà chiarezza, il vostro cuore sarà felice e la vostra volontà si fortificherà. Direte che da anni andate al sorgere del sole e non avete provato ancora niente. Questo perché non sapete come guardarlo. Il risultato dipende dal modo in cui fate le cose, dall'intensità del vostro amore e del vostro pensiero, e non dal tempo che dedicate. Se oggi vi sentite così vivificati e appagati, è semplicemente perché avete attinto qualche boccata da quella sorgente inesauribile che è il sole. È tanto difficile da comprendere? Il sole è un nutrimento, miei cari fratelli e sorelle. Non dimenticatelo mai. Anzi, è il migliore di tutti i nutrimenti. Perché limitarsi agli elementi della terra, dell'acqua e dell'aria? Occorre imparare a nutrirsi di fuoco e di luce. Ed è quel che facciamo al sorgere del sole. Quando Zoroastro chiese ad Aruna, Mazda, di cosa si nutrisse il primo uomo, Ahura Mazda gli rispose: mangiava fuoco e beveva luce, ossia i raggi e la vita del sole, grazie ai quali si possono comprendere tutti i misteri dell'universo. E ora, se vi dico che le leggi della nutrizione sono identiche a quelle del concepimento, sarete di nuovo stupiti, in quanto non vedete tra loro alcuna corrispondenza. In realtà la corrispondenza esiste. A partire dall'istante in cui mangiate, voi create le condizioni per la nascita di pensieri, di sentimenti e azioni. Non mangiando, cosa potrete fare? Così come lo stato del padre e della madre durante il concepimento determina il destino del bambino che nascerà, allo stesso modo lo stato in cui mangiate determinerà la natura della vostra attività fisica e psichica. Ogni boccone che prendete si verifica un concepimento. E voi, in quale stato siete nel momento in cui realizzate tale concepimento? Il nutrimento è il germe vivo che deve produrre un figlio, ossia pensieri, sentimenti e azioni. Quali forze emergeranno da quell'unione? Quei figli saranno deformi, gracili, deboli, a causa dell'ignoranza del padre e della madre. Quel padre siete voi, perché date il nutrimento, e la madre è il vostro corpo fisico. Se il padre e la madre non sono attenti, intelligenti e ragionevoli, i risultati saranno catastrofici. Quando avete mangiato in uno stato di agitazione, di collera e di scontentezza, sentirete in voi un certo nervosismo e vibrazioni disordinate che si trasmetteranno a tutto ciò che fate. Anche se cercherete di dare un'impressione di calma e di autocontrollo, qualcosa di agitato e di teso si sprigionerà da voi. Se invece avete mangiato in uno stato armonioso, tale stato si manterrà. anche se sarete costretti a correre di qua e di là per tutta la giornata, sentirete in voi una pace che la vostra attività non potrà distruggere. Perciò non mettetevi a tavola con delle preoccupazioni, ma lasciatele da parte. Le riprenderete più tardi, se proprio ci tenete tanto. E avendo mangiato in uno stato di tranquillità, risolverete più facilmente i vostri problemi. Lo ripeto, i pasti sono l'occasione per i migliori esercizi spirituali. Dunque, cominciate prima di tutto con l'allontanare dalla vostra mente tutto ciò che può impedirvi di mangiare in condizioni di pace e di armonia. Se non ci riuscite subito, aspettate il momento in cui avrete saputo calmarvi, altrimenti avvelenerete il cibo e in seguito sarete in uno stato caotico, conseguenza del vostro modo difettoso di mangiare. Ma come far comprendere agli esseri umani l'importanza dello stato in cui consumano i loro pasti, quando certe coppie, perfino nel momento in cui concepiscono un figlio, atto questo ancora più carico di conseguenze, si detestano? Non sanno quali abomini stanno introducendo nel bambino che nascerà e che più tardi soffrirà e avvelenerà l'ambiente che lo circonda. La nutrizione è una forma di concepimento e l'amore è una forma di nutrizione. Sappiate che il cielo vi ritiene responsabili di ciò che installate nell'anima e nel cuore del vostro compagno. Il resto non conta molto. Se baciate la persona amata quando siete infelici, depressi, per sentirvi finalmente risollevati, come spesso accade, ebbene, questo è un atto criminale, perché le trasmettete tutto il vostro sudiciume. Non bisognava scegliere quel momento. Amate chi volete, baciate chi volete, ma non prima di aver sviluppato il meglio del vostro cuore e della vostra anima, ciò che possedete di più luminoso per donarlo all'essere che amate. Solo a questa condizione il cielo non vi condannerà. Vedendovi, forse gli esseri umani vi condanneranno, ma il cielo vi applaudirà. Dopo i 9 mesi trascorsi nel grembo della madre, quando il bambino nasce, il cordone ombelicale viene riciso, dopodiché il neonato si nutre in modo indipendente. Tuttavia, sebbene uscito dal grembo di sua madre, l'essere umano è ancora nel grembo di un'altra madre, la natura, e si nutre attraverso un altro cordone ombelicale, il plesso solare. In India, in Cina e in Giappone esistono tecniche antichissime per imparare a nutrirsi attraverso il plesso solare. Vi piacerebbe conoscerle? Ma cosa ne fareste, visto che non siete ancora capaci di consumare i vostri pasti secondo le regole che vi ho dato? Come non esprimere la propria ammirazione di fronte all'intelligenza divina che ha organizzato tutto così meravigliosamente? Si mangia qualche frutto ed ecco che quel cibo, una volta digerito e assimilato, contribuisce alla vita di tutto l'organismo. Che meravigliosa intelligenza è mai questa, capace di portare a ogni organo del nostro corpo ciò di cui ha bisogno, affinché noi possiamo continuare a vivere? Grazie a quel cibo noi continueremo a vedere, udire, respirare, gustare, toccare, parlare, cantare, camminare. Anche i nostri capelli, le nostre unghie, i nostri denti, la nostra pelle, eccetera, riceveranno il loro nutrimento per continuare a svilupparsi. Sì, come non essere colmi di ammirazione dinanzi a questa intelligenza? D'ora in poi dovete pensare di più a lei, cercare di scoprirla, di legarvi a essa, di ringraziarla e anche, di tanto in tanto, di chiederle l'autorizzazione di assistere al lavoro che avviene in tutta la natura. Sì, perché il giorno in cui sarete pronti, essa potrà accettarvi nei suoi innumerevoli cantieri, per mostrarvi come lavora, sia dentro di voi, sia nelle viscere della terra, là dove si formano i minerali, i metalli, i cristalli, le pietre preziose, e sarà allora che farete le vere scoperte. Quale credete che sia l'origine della scienza iniziatica? Essa ci è stata tramandata da esseri che avevano sviluppato certe facoltà di sdoppiamento che hanno permesso loro di andare a visitare l'interno della Terra e degli oceani, gli altri pianeti e anche il Sole, dove hanno potuto osservare una vita inimmaginabile per gli esseri umani. Una terra popolata dalle creature più evolute e luminose, perché ciò che i salmi chiamano Arez HaHaim, la terra dei viventi, è il sole. Dunque, quegli spiriti così evoluti che hanno visitato tutte le regioni dell'universo popolate da innumerevoli creature, ci hanno lasciato in eredità la scienza iniziatica. Ed è questa scienza che ora vi presento. Per tranquillizzarvi, vi dirò che ancora ne so pochissimo, ma spero un giorno di saperne di più e soprattutto ve ne prego, non impeditemi di sperarlo. Lo yoga della nutrizione di Omram Michael Ivanov, edizioni Prosveta. Questo audiolibro è protetto dai diritti d'autore.